Thank you, Brother.
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm here.
Grazie, fratello. Grazie. Grazie, fratello Williams. Buongiorno amici, sono questi della famiglia Shakarian, il fratello Williams e la sorella Williams e molti di loro qui lo sanno. L'ho visto in una visione circa 2 o 3 anni fa prima che si ammalasse e ciò è accaduto. E l'anno scorso, quando eravamo qui, credo fosse a gennaio, al convegno, era il tempo in cui quel sacerdote, qual è il suo nome? Mi sono dimenticato il suo nome ora, era qui. Stanley, il vescovo Stanley dalla Chiesa Cattolica. Ricordate quando mi ha portato la Bibbia, sapete, e mi ha parlato. Era stato profetizzato parecchio. Figlia mia, sei guarita. Ed egli sapeva che la visione aveva detto che non sarebbe guarita, sarebbe morta tra le 2 e le 3 del mattino. Lo ricordate? Così, alle 2 o alle 3. E non potevo dirlo a Demos. E tuttavia lo dissi alla sua matrigna, proprio nella stanza, qui, proprio dall'altra parte del locale. Dissi, lei non sarà guarita. La signora Shakarian disse, ebbene, ognuno sta profetizzando. Dissi, certo, io stesso potrei sbagliarmi, ma l'ho detto, lei non sarà guarita. Lo dissi a molti di loro circa 3 anni fa. La vidi fuggire per salvarsi la vita e finì in un letto e alzò le mani e gridò a me così. E io non potevo neanche raggiungerla. E allora la vidi morire. E guardai e c'era qualcosa, c'era un orologio e segnava che era qualcosa tra le 2 e le 3. E così il vescovo disse, ebbene, starò proprio attento e vedrò come questo verrà a compiersi. Così ciò è venuto a compiersi. Siamo di certo dispiaciuti. Sento che la Chiesa ha perso una grande persona nella sorella Florence Shakarian. Ma lei era una grande cantante, era una donna riempita di spirito. Ero con sua madre. Sua madre fu una dei primi contatti che ebbi sulla costa ovest quando sua madre fu guarita. Quando i dottori, lei era in coma e tutta gonfia, e così il dottore che era là mi disse, ora stia molto calmo quando prega, non faccia molto rumore, la donna sta morendo. Dissi, sì signore. E disse allora, continuò proprio a dirmelo. Ebbene, non ebbi quasi neanche una possibilità di aprire la bocca. Così fu il fratello Demos che mi disse di proseguire e salire a vedere. Così salì le scale e Florence era inginocchiata sul pavimento. Allora una bella ragazzina e alcune altre donne e mi avvicinai e pregai per lei e lo dissi. E lei era incosciente e le dissi che si sarebbe di nuovo alzata e lo fece. Un paio di anni dopo morì e ora Dio risponde alle nostre preghiere e lo sappiamo, crediamo che tutti siamo venuti qua per la volontà di Dio e che partiamo nella stessa maniera. Uno alla volta attraverseremo tutti quel portale. Ed ecco perché siamo qui stamattina, riuniti insieme in questa comunione degli uomini d'affari cristiani e per parlare di queste cose e prepararci per esse, perché sappiamo di certo che arriveranno. Ora, la sorella Florence è una giovane donna, 42 anni, mi ha appena detto il fratello Williams, è molto giovane. Ma prima che loro, lei sapesse di avere questa malattia, ebbene, vidi una visione di lei e mi disse la sua conseguenza. Perciò sarebbe stato così. Dio sa tutto in merito e prima di andarsene vedeva Gesù nella stanza. Non vogliamo pregare per lei perché l'abbiamo fatto così tanto. Vogliamo solo ringraziare Dio per una vita che era fra noi, che ci ha tutti ispirato. Come la sorella Shakarian. E vogliamo pregare per il fratello Dimos, la sorella Rose, e ricordate, hanno avuto un terribile attacco nella loro vita nell'ultimo, e suo padre e sua sorella ora nel suo gli ultimi anni, ma sì, meno di 10 mesi, e anche la sorella Edna. Così so come condolermi con il fratello Dimos. Ho avuto un padre, un fratello, una moglie, una bambina che se ne sono andati a pochi giorni di distanza. Così so come lui si sente stamattina. Lo sapete solo quando vi trovate nei loro panni e quando sapete come condolervi. E sono stato io a farlo, scusatemi, ho colpito un piccolo apparecchio qua giù da qualche parte con la mano, così mi dispiace. Dispiace che sia troppo forte, non ne avevo intenzione. Così alziamoci ora, mentre noi, se potete, se chiniamo il capo. Padre Celeste, ci siamo riuniti qui stamattina per adorare Te e per renderti grazie e lode per aver mandato Gesù, il nostro Redentore, così da avere una speranza dopo che questa vita sarà finita, vedendo che è così incerto il fatto di vivere qui per sempre. E Padre, vedere le misere condizioni in cui possono arrivare questi corpi, siamo felici di non dover rimanere qui per sempre. Tu ci hai creato una via di fuga giù attraverso la valle della morte. E Padre, ti siamo grati stamattina per la vita di una che è stata con noi meno di un anno fa cantando le tue lodi, la sorella Florence Shakarian, così come la conoscevamo. E tu ci hai detto molto prima, anche anni, che questo sarebbe successo, così che non sarebbe stato troppo uno shock per noi. E sappiamo che ciò che dici è vero. E poi la tua parola dice: un uomo nato da donna è sazio di pochi giorni e sazio d'affanni. Sappiamo che anche quello è vero, Signore. Sappiamo che tutti dobbiamo scendere attraverso quella valle. Così ti ringraziamo per la sua vita che era qui sulla terra e credendo per fede che ora, stamattina, lei è passata da questo miserevole lazzaretto in un corpo glorioso che non può mai ammalarsi. E i suoi talenti nel cantare e la voce che aveva e il suo spirito così riccamente in grazia con Cristo, che se potesse tornare stamattina non lo farebbe per alcuna ragione, dovrebbe passare di nuovo attraverso tutto questo, che ora è finito. Lei è con sua madre e suo papà. Hanno chiamato a casa la loro bambina. Così noi ti ringraziamo. Vogliamo anche pregare per confortare per il nostro fratello Shakaria, il nostro caro amato fratello, sapendo la vita che ha vissuto e i tormenti che sta attraversando in questi ultimi giorni e come gli è. Vederlo invecchiare e i suoi capelli che se ne vanno e le sue spalle si incurvano e tuttavia cerca di rimanere nel campo per Dio. Dio, dagli forza oggi, preghiamo, Dio, che Tu lo conceda per tutti coloro che sono colpiti dal lutto della sua dipartita. Preghiamo per ognuno. E lasciaci, Signore, mentre pensiamo a questo, ricordare che un giorno dovremo andare anche noi. Mentre siamo seduti insieme qui, nella presenza del Signore Gesù, vorremmo chiedere che Tu lo rinfreschi nella nostra memoria. E lasciaci controllare come è accaduto o fare l'inventario delle nostre stesse vite in modo da essere sotto il sangue e nella fede. Concedilo, Signore. Ora, mentre cerco in queste circostanze di portare un piccolo messaggio alle persone, oggi prego che Tu mi aiuti, Signore. Rinforzami, perché io ne ho bisogno, Signore. e prego che tu lo conceda e possa essere detto qualcosa che solamente ti possa recare onore. E stamattina, se c'è qualcuno sotto il suono della nostra voce che non è pronto a incontrare l'ora che è posta davanti a loro, possa questo essere il tempo in cui si arrendono a colui che disse: io sono la via, la vita, la verità, persino il nostro Signore Gesù Cristo, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Potete sedervi. Il fratello qui vuole sapere se tutti possono sentire bene. Ha acceso due microfoni. Va bene quello? Potete sentire? Alzate le mani se potete. Potete sentire? Alzate le mani. Bene. Mi dispiace che stamattina non abbiamo spazio a sedere per ognuno. E confidiamo che non rimarrò quassù troppo a lungo, forse solo abbastanza da portarci forse una lettura della parola, affinché il Signore Dio onorerà la sua parola che siamo in procinto di leggere e ci dia la sua grazia affinché possiamo servire Lui tramite essa. Ora, mi è stato detto da Billy Paul stamattina che potrebbe essere possibile che parleremo domenica prossima all'Assemblea di Dio Grant Way a Tucson. Se qui c'è qualcuno da Tucson, potrei non vedervi questa settimana. Sarò all'Assemblea di Dio Grant Way domenica prossima. Così ora siamo appena tornati su dall'est e in un certo senso ho un po' rallentato per il troppo mangiare, per la troppa gentilezza delle persone laggiù nelle montagne. E mi sono ammalato così. Questa settimana non sono stato bene, così pregate per me. E che cosa hai detto? Il fratello Carl Williams con il suo umorismo, e penso che proprio ora ne abbiamo bisogno, ha detto troppi opossum. Non ne so in merito, fratello Carl, ma moltissimi scoiattoli. Così, se volete pregare per qualcuno stamattina, bene, io di certo lo apprezzo se alcune delle vostre preghiere fossero per me, perché io ne ho bisogno. Ora, vogliamo andare velocemente nella parola e non voglio tenervi qui troppo a lungo, perché credo che ci sia un collegamento telefonico in tutta la nazione. Stamattina, per questa, va dalla costa ovest alla costa est, da nord a sud. Molte assemblee hanno questa sistemazione come avete tutti voi qui dal tabernacolo. È collegata anche a Phoenix affinché dovunque ci siano i servizi ciò venga proprio nel... e si riuniscono in chiese, case e cose del genere attraverso una buona lunghezza d'onda. Dicono che sia anche meglio di una trasmissione. È il collegamento telefonico. Mettono un ricevitore o microfono o qualsiasi cosa sia nella stanza. E loro, mia moglie ha detto, venendo dall'Indiana la scorsa settimana, giù a Tucson era proprio lo stesso come trovarsi proprio nella stanza. Così preghiamo che stamattina Dio benedica tutti coloro in linea all'esterno, ovunque essi siano. Su a New York ora sarà nel pomeriggio e diversi orari mentre attraversa la nazione. Ora, nel libro di Romani, il 12° capitolo e il primo e il secondo versetto, vogliamo leggere questa scrittura. Io vi esorto adunque, fratelli, per le compassioni di Dio, che voi presentiate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformiate a questo secolo, anzi, siate trasformati per la rinnovazione della vostra mente, acciò che proviate qual sia la buona e perfetta, buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ora, se piace al Signore, voglio prendere il mio argomento per questa mattina sulla potenza di Dio per trasformare, affinché non siate conformati a questo secolo, anzi siate trasformati per la rinnovazione della vostra mente. Ora, e proviate qual che sia la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio. È un vecchio testo familiare che molti dei vostri pastori hanno usato durante il corso del vostro tempo. È stato usato da quando essa è stata scritta. Ma tuttavia, una cosa in merito alla parola di Dio, essa non invecchia mai, perché essa è Dio, non invecchia mai. Ora, attraverso ogni generazione, per quasi circa 2800 anni o più, questa parola di Dio è stata letta da uomini, sacerdoti e così via, ed essa non invecchia mai. Io stesso l'ho letta per quasi 35 anni e ogni volta che la leggo trovo qualcosa di nuovo che avevo tralasciato la volta prima. Perché essa è ispirata, essa è Dio in forma scritta, vedete, sono gli attributi di Dio che si esprimono e sono posti sulla carta. Molte volte l'uomo ha detto, ebbene, ora l'uomo ha scritto questa Bibbia. No, la Bibbia stessa dice che Dio ha scritto la Bibbia, è la parola di Dio. Ed essa non può mai fallire. Gesù disse, cieli e terra verranno meno, passeranno, ma le mie parole non verranno mai meno. Ed essa non può fallire, ed essendo Dio, perché essa è parte di Lui. E allora voi, essendo suoi figli e figlie, siete parte di essa, e quello vi rende una parte di Lui. Così, ecco perché veniamo in comunione insieme attorno alla parola di Dio. Ora, questa parola, trasformati, l'ho cercata nel dizionario ieri, quando ho quasi perso traccia del tempo in cui dovevo essere quassù, quando cercavo un testo, e ho trovato questa parola, o questo testo piuttosto, scrittura. E nel dizionario dice che è qualcosa che è mutato, deve essere mutato, trasformato, reso differente da com'era. È stato il suo carattere, ogni cosa in esso sono stati mutati, trasformare. E stamattina pensavo in Genesi 1, questo mondo era senza forma ed era vuoto e le tenebre erano sulla terra, niente se non un caos completo. E quando questo mondo era in quella condizione, lo Spirito di Dio si mosse sopra la superficie delle acque e l'intero quadro fu mutato da un caos totale al giardino dell'Eden. Quella è la potenza di trasformazione di Dio che può prendere qualcosa che non è niente e renderlo qualcosa di meraviglioso. La potenza di trasformazione di Dio. E comprendiamo che nel leggere le scritture, che Dio è stato per 6.000 anni a formare questa preparazione per questo Eden. Ora, egli potrebbe non aver avuto così tanto tempo, ma solo presumiamo e prendiamolo dalla scrittura dove è detto un giorno presso Dio sono 1.000 anni sulla terra. Questo è se Dio dovesse contare il tempo. E diciamo che furono 6.000 anni in cui egli fece la terra ed egli aveva piantato ogni buon seme sulla terra. C'era ogni cosa proprio perfetta. Penso molte volte, quando anche i critici iniziano a leggere il libro di Genesi, iniziano a criticarlo perché sembra che si ripeta continuamente o vi porti fuori qui e là. Ma se notassimo solo un momento, prima di entrare nel nostro testo, che Mosè vide la visione e Dio gli parlò. Dio parlò a Mosè faccia a faccia, da labbra a orecchio. Ora, egli non parlò a nessun altro uomo così come egli fece con Mosè. Ora, Mosè era un grande, uno dei più grandi di tutti i profeti. Era un simbolo di Cristo. Ed ora Dio può parlare, ha una voce. È stata sentita. Dio può parlare e Dio può scrivere. Dio scrisse i 10 comandamenti con il suo stesso dito. Scrisse sulle mura di Babilonia una volta con il suo dito. Si abbassò e scrisse sulla sabbia una volta con il suo dito. Dio può parlare, Dio può leggere, Dio può scrivere. Dio è la fonte di tutta la grazia e la potenza e della completa saggezza divina. Si trova in Dio. Quindi, per questo, sapendo quello, egli è l'unico creatore che c'è. Non c'è altro creatore tranne Dio. Satana non può creare affatto. Egli perverte solo ciò che è stato creato. Ma Dio è l'unico creatore. Quindi egli creò tramite la sua parola. Egli mandò la sua parola. Così tutti i semi che aveva messo sulla terra, formò quei semi tramite la sua stessa parola, perché non c'era nient'altro da cui fare quel seme. Li aveva posti ed erano sotto l'acqua. Egli disse soltanto, sia questo e sia quello. Ora scopriamo che molte volte sembra che la Bibbia ripeta o dica qualcosa per quello che essa non dice. Per esempio, in Genesi 1 troviamo che Dio creò l'uomo alla sua stessa immagine, egli lo creò all'immagine di Dio, egli li creò maschio e femmina. E poi egli prosegue e molte cose sono accadute sulla terra. Allora siamo arrivati a scoprire che non c'era uomo che coltivasse il terreno. Allora Dio creò l'uomo dalla polvere della terra. Quello era un uomo diverso. Ed egli soffiò lo spirito di vita in lui e divenne un'anima vivente. Il primo uomo era immagine di Dio, il che è spirito. Giovanni 4 dice, Dio è uno spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ma Dio è uno spirito e il primo uomo, quello che egli creò, era un uomo spirito ed era immagine e nella sembianza di Dio. E poi mise questo uomo in carne e l'uomo cadde. Così allora Dio scese e diventò a immagine dell'uomo affinché potesse redimere l'uomo caduto. Quella è la vera storia del Vangelo, secondo la mia opinione. Ora Dio in 6.000 anni aveva piantato tutti questi meravigliosi semi, ossia aveva parlato la sua parola. Accadrà in questo modo, questo albero sarà, questo sarà. Tutto era perfetto, era proprio buono. E comandò ad ognuno di quei semi che sarebbero stati, si sarebbero trasformati nella pianta del genere di vita che la parola di Dio aveva loro comandato che sarebbero stati. Se era una quercia, doveva portare una quercia. Se era una palma, doveva portare una palma. Perché il grande creatore aveva proprio mandato la sua parola. E la parola seme era là prima che il seme vero fosse anche formato. E la parola formò il seme. Vedete, egli formò il mondo da cose che non sono visibili. Vedete, egli fece il mondo tramite la sua parola. Dio comandò tutto all'esistenza. Ed essendo Dio il creatore, comandava ogni cosa all'esistenza. Ciò doveva essere stato un mondo perfetto. Era un posto magnifico. Era un vero paradiso qui sulla terra. Ora, come ogni luogo, deve avere un quartiere generale da qualche parte. Questa riunione ha un quartier generale e questa sezione ha un quartier generale e una chiesa ha un quartier generale e Dio ha un quartier generale. E così questo grande luogo, nazione in cui viviamo, ha un quartier generale. E così questo grande Eden aveva un quartier generale, e il suo quartier generale aveva la direzione nel giardino dell'Eden, o in Eden, ad est del giardino. E Dio, per governare tutta la sua grande creazione qui sulla terra, mise sopra questo suo figlio e la sposa di suo figlio, Adamo ed Eva. Dio era il padre di Adamo. Adamo era il figlio di Dio, secondo le scritture. Egli era il figlio di Dio. E Dio gli formò una compagna dal suo stesso corpo, forse una costola sopra il cuore, così lei gli sarebbe stata vicino, e gli formò una compagna. Veramente non era ancora sua moglie, non più di quanto era ancora uomo. Egli l'aveva appena espresso. Ed ecco dove venne il problema. Satana la trovò prima che lo facesse Adamo. Così era proprio la sua parola che egli aveva parlato. Dico che non voglio spendere troppo tempo su ciò, ma alcuni di voi potrebbero essere un po' confusi, specialmente alcune delle persone nel sud sembrano trovare che questo confonda un po' riguardo al messaggio che oggi ho da Dio per le persone, riguardo cioè alla progenie del serpente. E andrò a casa, se piace al Signore, uno di questi giorni a Jeffersonville. Ho bisogno di un messaggio di 6 ore e mettere a posto il tutto, vedete, così ciò lo metterà proprio nella forma in cui saprete ciò di cui stiamo parlando. Ed è il così dice il Signore. È così vero come lo era quando da diversi anni vide la nostra sorella Florence prima che se ne andasse. Vedete, è la verità. Ed ora noi, vedete, forse è mal compreso. Se qualcuno venisse da me con qualcosa di contrario, io stesso quasi non lo capirei. Non vorrei criticare ciò che chiunque altro dice. Non dobbiamo criticarci l'un l'altro. Non sono colpevole di quello, ringrazio il Signore. Ho criticato il peccato e l'incredulità, ma nessuna persona individuale. Vedete, io non lo faccio. Siamo fratelli e sorelle, che ci sforziamo. Stiamo arrivando dove la sorella Florence è arrivata ieri mattina, vedete. Noi dobbiamo andare tutti per quella via. E non è il mio proposito di criticare un fratello o una sorella che non sarebbe d'accordo con voi. No, lungi da me fare ciò. Non penso che troverete mai un nastro in cui abbia mai dichiarato il nome di qualcuno, il che l'ho percepito molte volte che la persona era in errore, ma quello è tra Dio e loro. Ma ciò che non va nella via del peccato è e le malcomprensioni a volte non sono neanche peccato, sono solo malcomprensioni delle persone. Io penso che ognuno di noi abbia il diritto di esprimersi per nostra comprensione. Ora, questo grande creatore aveva posizionato il suo figlio creato. Ora, Adamo era il suo primo figlio creato. Gesù era il suo unico figlio generato. Vedete, egli era generato da una donna, ma Adamo era proprio direttamente dalla mano di Dio nella creazione. Ora, il quartier generale, con suo figlio e la sposa di suo figlio, soprattutto, sembrava così perfetto. C'era un uomo, il capo di tutto ciò, il suo stesso figlio e la sua sposa. Ed ogni seme era perfetto, le palme e le querce, l'erba e gli uccelli e gli animali, e tutto era in perfetto ordine con il comandamento di Dio. Non cambiate la vostra natura, producete del vostro genere ogni seme. Quercia, tu non sia mai pervertita in un albero di papaya. Vedete, palma, tu non sia pervertita in altra cosa, ma ogni seme secondo il suo genere. Ed egli l'aveva osservato attraverso i tempi, ed egli aveva parlato la parola, e la sua grande potenza creativa aveva formato queste cose che erano sorte, e anche l'uomo e la donna, ed erano il capo perché erano il... erano superiori a tutte le altre razze. Ed egli li mise anche sotto la cura della stessa cosa in cui aveva messo gli alberi, gli animali e così via. La sua parola. Non devono mai per nessuna ragione spezzare quella parola. Devono rimanere là. Non togliete mai nulla da essa o aggiungetevi nulla. Dovete vivere tramite questa parola. E finché quella creazione fosse esistita così, la sorella Shekarian non avrebbe dovuto andarsene stamattina, fin tanto che fosse rimasta in quel modo la grande economia di Dio. È ciò a cui crediamo di ritornare. Stiamo tornando a quel punto, quel luogo, dove quel settimo mattino, quando Dio guardò sopra tutto ciò e disse, è buono, io sono compiaciuto di ciò, sì, io sono contento di averlo fatto. Ed ora è tutto sotto controllo e ho riposto fiducia nel mio figlio e in sua moglie che essi, resili il capo di tutto ciò, che lo guarderanno e vedranno che vada tutto bene, che ogni cosa produrrà del suo genere. Ora egli ha potere di farlo. Dio allora disse, ebbene, se va tutto così bene e non può essere nient'altro, perché è il mio stesso desiderio, è il modo in cui lo voglio. E l'ho comandato in quel modo, e le mie parole l'hanno portato proprio esattamente nel modo in cui lo volevo. Ed eccolo, è tutto buono. Così la Bibbia disse, Dio riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E per produrre del suo genere, tutto era sotto controllo. Ora ricordate, per portare, quando egli mise il seme nella terra, il seme può solo fuoriuscire con la potenza della vita dentro esso per trasformarlo da un seme ad una pianta o qualsiasi cosa fosse la sua potenza di trasformazione. Ora Dio mise il seme là dentro con le potenzialità che sarebbe stato quello che gli disse che sarebbe stato, e finché rimaneva nella giusta categoria sarebbe stato proprio esattamente quello che Dio disse sarebbe stato. Doveva essere in quel modo perché gli l'aveva fatto in quel modo e fece una via che qualsiasi cosa che rimane nella sua via, nella sua linea della parola, dovrà produrre proprio esattamente come la sua parola disse che avrebbe fatto. Non può muoversi da lì, è incanalata proprio esattamente. Così, con ogni cosa in fiducia nel suo stesso figlio, che sarebbe stato in quel modo, allora Dio disse, è tutto buono, così io proprio riposerò. E ognuno di quei semi ha dentro sé potenza per trasformarsi nella specie che io desidero sia. È quello che deve accadere, perché ho dato potenza di trasformazione ad ogni seme per fare da se stesso, nelle sue potenzialità, ora per fare di se stesso esattamente quello che voglio sia. Dio non ha mai cambiato, proprio lo stesso oggi come era allora. Dio è determinato a fare qualcosa. Egli lo farà. Niente lo fermerà. Egli lo farà. Ora, dopo che tutto era così buono e posto in ordine, Dio ora si sentì sicuro che questo sarebbe andato bene. E allora, quando lo fece, allora entrò il nemico. Dio diede potere per trasformare, e ora chiamerò questo individuo con la potenza non di creare ancora, ma egli aveva potenza di deformare, non trasformare, ma di deformare. Ora, qualsiasi cosa deformata è presa dal suo stato originale. C'è qualcosa che non ha funzionato in essa. Alcuni anni fa di pattuglia, salendo attraverso i campi di grano, pensavo, c'era un ramo che per il vento si era staccato da un albero ed era caduto su uno stelo di grano. E lo stava facendo del suo meglio per risollevarsi dritto come doveva essere, ma era deformato a motivo che qualcosa era accaduto e il ramo ci giaceva sopra. Poi nel campo troviamo una pianta arrampicante selvatica, la quale molti di voi uomini qui e forse alcune di voi donne, se venite dal Kentucky, le donne là usano la zappa proprio come l'uomo. Escono nel campo con una zappa, la chiamiamo la vecchia zappa collo d'oca, e tagliano via le piante arrampicanti. Perché se non si togliesse quelle piante arrampicanti, dove si trova la fila di grano, così, allora quella pianta arrampicante si avvicinerebbe, prenderà quel grano e gradualmente ci si avvolgerà attorno così facilmente, così astutamente, che fareste fatica a dire che si stesse avvolgendo. E alla fine diventa sempre più forte e tirerà a sé quel grano finché sarà deformato. Lo tirerà contro di sé, lo avvolgerà attorno alla sua stessa vitalba, deformandolo da ciò che era a qualcos'altro, benché sia grano, è grano, però deformato. E siamo tutti ancora d'immagine di Dio, ma alcuni sono così deformati, quali figli di Dio, che camminano in opposizione alla sua parola e al modo in cui egli ci aveva fatti e provveduto di farci camminare. Ponendo qualcosa, il mondo ci distorce fuori dal cammino, ci tira vicini adesso e lontano da quella striscia retta e stretta in cui egli ci ha piantati per essere figli e figlie di Dio. Il peccato ha fatto questa cosa malvagia ai figli e alle figlie di Dio. Il deformatore. So che sembra essere piuttosto strano il parlare in questo modo per deformare, ma è quello che egli era. Egli deformò, pervertì. Pervertire significa essere cambiato, reso qualcosa di diverso. E deformare è la stessa cosa che è stata tirata a sé e deformata e resa in un'altra maniera, benché sia ancora lo stesso seme, è però deformato. Ora, troviamo che questo deformatore ha avuto anche lo stesso lasso di tempo per deformare che Dio aveva per trasformare. Ora, egli piantò il suo seme, o non piantò mai il suo seme, egli nel giardino d'Eden, da quel tempo ha avuto 6.000 anni per deformare il seme di Dio, la parola di Dio, per deformarla, renderla qualcosa di diverso. Quando egli, la prima volta che Eva lo ascoltò, e prese per lei solo una piccola frase. Ricordate, prima Satana citò quella scrittura tanto chiara quanto potrebbe esserlo. Dio ha detto che non mangerete di alcun albero nel giardino dell'Eden? Vedete? Non mangerete di nessun albero? E ora ricordate, Eva disse, sì, possiamo mangiare di ogni albero, ma non dell'albero che si trova in mezzo al giardino. Non dobbiamo neanche toccarlo. Ora, osservatelo nel suo messaggio, torcere quella parola solo un pochino, dicendo, Eva disse, perché Dio ha detto che se lo facciamo in quel giorno, moriremo. Egli disse, oh, non morirete affatto. Vedete? Era un uomo. Disse, voi fate questo ora. E voi siete in qualche modo gente ignorante, voi veramente non sapete tutte le cose, ma se solo parteciperete a questo, allora avrete sapienza, avrete conoscenza. Distinguereste il giusto dall'errato e sarete come dei, voi se solo voi condividerete questa sapienza che ho io conosco. ma voi non conoscete. Il che va bene avere sapienza, ma se la sapienza è contraria, se la sapienza non è la corretta sapienza di Dio, sapienza divina, e diventa sapienza naturale, non mi importa quanta scienza abbiamo e quant'altro, o istruzione, è dal diavolo. Ve lo dimostrerò, se piace al Signore, fra pochi minuti. È dal diavolo. La civiltà è dal diavolo. Ho appena finito di predicare su ciò. Tutta la cultura sulla terra, tutte le potenze della scienza ed ogni cosa sono dal diavolo. È il suo Vangelo che ha predicato di conoscenza nel giardino dell'Eden. Ed egli ha preso quella conoscenza, conoscenza pervertita, contraria alla parola e alla volontà e al piano di Dio. Ed ora ha avuto 6.000 anni per fare proprio esattamente quello che ha fatto Dio, solo in una maniera pervertita, e ha impiegato lo stesso lasso di tempo per far entrare il suo Eden. Ora ha un Eden qui sulla terra ed è pieno di sapienza, conoscenza. Quello era il suo Vangelo al principio. Conoscenza, sapienza, scienza. Dio non ha mai e poi mai provveduto così. E io voglio che osserviate un minuto. Egli ha fatto questo e a motivo di questo era un uomo di sapienza mondana. Ora, è duro dire questo, è molto duro, perché parlando a persone che si sentono nello stesso modo in cui mi sento io, è il modo in cui sono stato per molti anni. Ma dall'apertura di quei 7 suggelli, di quegli angeli là appena dietro il monte, questa è diventata un libro nuovo. Sono le cose che sono state nascoste, vengono rivelate come promesso da Dio in Apocalisse 10 che egli lo avrebbe fatto. E siamo la gente privilegiata che Dio ha scelto della terra affinché potessimo vedere e comprendere queste cose. Che non è qualche mente carnale mitica di una persona che cerca di inventarlo, è la parola di Dio resa manifesta, dimostrata che essa è giusta. Dimostrata non tramite la scienza, ma tramite Dio che essa è giusta. Dio, come ho detto prima in un messaggio, Dio non ha bisogno di nessuno che interpreti la sua parola, egli è il suo stesso interprete. Egli dice che avverrà e avviene, quello è, egli lo conferma, quello lo interpreta. Alcuni anni fa, quando noi, gente pentecostale, quando le altre chiese ci dissero che eravamo pazzi, che noi non potevamo, lo Spirito Santo era una cosa passata. Ma abbiamo scoperto che la promessa di Dio era per chiunque voglia, ed ora sappiamo di meglio, vedete? E quello è solo passo dopo passo che questa cosa si è aperta. Ed ora egli ha promesso che i misteri che erano nascosti in quelle, tutte quelle epoche della Chiesa, sarebbero stati rivelati proprio al tempo della fine. Ed ora egli ce lo fa sapere. Siamo al tempo della fine. Ci siamo, ora. Ora, Satana è l'autore della civiltà, è l'autore della scienza, è l'autore dell'istruzione. Dite, è vero questo? Bene, leggiamo ora nella parola di Dio, Genesi 4, e torniamo e vediamo solo per un minuto. So che potrei, se mi dilungo troppo, il fratello Carl probabilmente me lo dirà. Ma Genesi, il 4 capitolo e il 16 versetto, prosegue dicendoci qui al principio ciò che Dio fece in ordine per mettere la maledizione sull'uomo e sulla donna e tutto quello che dovevano fare, e non la maledizione su di loro, ma dire loro ciò che sarebbe successo, e maledisse il suolo a motivo di Adamo. E ora qui troviamo che Eva ebbe 2 gemelli, e uno era da Satana e uno era da Dio. Ora dite, oh no, no, ora, fratello Branham, solo un minuto, trovatemi una scrittura da qualche parte che dice che Caino era figlio di Adamo. Vi mostrerò nella scrittura dove essa dice Caino era del maligno, non Adamo. Ora, notate qui quando lei concepì, iniziamo al quarto capitolo prima. Or Adamo conobbe sua moglie ed ella concepette e partorì Caino e disse, io ho acquistato, lei disse ora, io ho acquistato un figlio col Signore. Certo, doveva essere, non importa se era una prostituta o qualsiasi cosa, doveva venire da Dio, vedete, perché è il suo seme e la legge del suo seme deve produrre che sia un seme corrotto, un seme pervertito o qualsiasi cosa sia, deve produrre comunque, è il suo comando. Poi partorì ancora Abele, fratello di esso. Non appena era stata con lui, Adamo conobbe sua moglie e lei diede alla luce Caino e diede alla luce anche Abele, gemelli. Satana fu con lei quel mattino, Adamo il pomeriggio. Vedete la grande discussione sul giornale qui, credo ora a Tucson, di quella donna che ha dato alla luce un figlio di colore e un figlio bianco allo stesso tempo. Era stata con suo marito quel mattino e l'uomo quel pomeriggio. E l'uomo si sarebbe preso cura, l'uomo bianco ha detto che si sarebbe preso cura del suo bambino, ma l'uomo di colore avrebbe dovuto prendersi cura del suo. Vedete? Lo so, nell'inseminazione dei cani e così via. Certamente avverrà, se viene fatto a poche ore di seguito. Questo lo dimostra. Ora, per mostrare da dove è venuta la civiltà, ora, lasciateci leggere Genesi qui, nel quarto capitolo di Genesi ancora, e vediamo dove, il sedicesimo versetto. E Caino si partì dal cospetto di Dio e dimorò nel paese di Nod, dalla parte orientale di Eden. E Caino conobbe la sua moglie ed ella concepette e partorì Enoch. Poi egli si mise ad edificare una città e la nominò suo figliuolo Enoch. Iniziò la civiltà. Il dottor Scofield, qui nella mia Bibbia, Scofield dice la prima civiltà. Notate, poi generò figli e costruirono organi e musica. Il successivo generò figli e iniziò a fare altre cose, meraviglie, costruire città e far strumenti di rame e ogni genere di cose. Vedete? Ecco quello che fece. Divenne la prima civiltà, che era quella di Caino. Ha fatto la stessa cosa lungo le epoche. Ora, arriviamoci con il 25esimo versetto e osservate qual era il successivo. E Adamo conobbe ancora la sua moglie, ora, ed ella partorì un figliuolo e gli pose nome Set, perciò che, disse ella, Iddio mi ha riposta un'altra progenie in luogo di Abele che Caino ha ucciso. E Set, e da Set ancora nacque un figliuolo, ed egli gli pose nome Enos. E allora si cominciò a invocare il nome del Signore, dalla parte di Set, non dalla parte di Caino. Vedete? Quel grande intelletto a cui tutti ci teniamo così tanto. Che cos'è oggi il comunismo? Qual è il loro Dio? È l'intelletto, la scienza. Che cosa stiamo facendo comunque? Dove stiamo vivendo? Considerate queste parole oggi. Ora egli ha il suo genere di Eden. Ora Satana ce l'ha. In questi 6.000 anni ha formato, non creato, ma deformato l'intera terra di Dio. Le sue creature, gli animali, incrociando le razze, ibridando alberi, piante, umani, perfino la religione, la Bibbia, la Chiesa. Al punto che egli si è fatto un completo giardino dell'Eden, della scienza, ogni cosa mossa tramite la scienza. le nostre automobili, ogni cosa che abbiamo ci è stata data dalla scienza, ciò che ha fatto l'uomo, e ha qui il suo grande Eden. Per dimostrare che il messaggio viene a proposito, per dimostrare che non è qualche altra epoca, ma Apocalisse 10. Guardate l'ibridazione oggi per renderlo meglio, più bello, non meglio. Guardate ai piccoli bambini oggi. Ho portato mia figlia da un dentista ieri e ha detto che i suoi denti si stavano torcendo. Un fratello giù a Tucson, il fratello Norman, ha portato la sua figlioletta e i suoi denti erano incurvati in fuori. E il dentista ha detto che presto crede che forse nel tempo a venire che la gente nascerà con i denti che crescono in ogni direzione. È il cibo che stiamo mangiando, cibo ibrido. Avete letto il Reader Digest lo scorso mese in merito a Billy Graham, il nobile evangelista? L'avete ascoltato? Prego per lui ora più che mai. Quando rimproverò quei colletti rigirati e così via, l'altra sera, parlando contro quel clero, qualcosa gli è accaduto? Uno di questi giorni spero che veda la posizione dove si trova. Notate, ora sta chiamando da Sodoma, quella città pervertita. Ed ora notate questo nel Reader Digest. Billy era diventato così debole che non poteva neanche tenere le sue riunioni. E gli dissero che doveva correre, fare esercizio e così via. Così corre un miglio ogni giorno, credo che sia, o qualcosa per fare esercizio. L'uomo è marcio! L'intera razza umana è corrotta! Tutto è come era nel tempo antidiluviano. È completamente sconvolto, stravolto. Molto diverso dalla fila diritta in cui Dio li aveva piantati. Il peccato, tramite la scienza e l'inganno, ha distorto l'intera razza umana. Avete letto anche quell'articolo proprio sotto dove diceva: in questi giorni quelle ragazzine e ragazzi sono nella loro mezza età, secondo la struttura fisica, tra i 20 e i 25 anni. Pensateci! Nel discernimento, l'altra sera, ho colto una ragazza di 22 anni in menopausa. L'ho chiamata fuori ed era quello che le aveva detto il dottore. Vedete, è caduta, degenerata, una razza di corruzione destinata all'inferno. So che non suona etico, ma è biblico. Vedete, quello è vero. È questa razza in cui viviamo, questa generazione di persone. Ora, notate oggi, ibridando il bestiame, ibridando le piante, e la scienza torna proprio indietro. La stessa scienza che lo compie, dice, è quello che sta distruggendo l'intera razza umana. Lo leggete tanto quanto me. Ebbene, perché non lo fermano? È perché non possono fermarlo. La parola di Dio ha detto che sarebbe in quella maniera. Ma se solo pensassero per un minuto, essi sono gli strumenti come Giuda Iscariota, posizionando esattamente la cosa che Dio ha detto che sarebbe avvenuta. Lo sta facendo esattamente sulle loro stesse basi della scienza. Tramite le sue ricerche scientifiche, nello stesso schema egli ha sedotto Eva, ha anche sedotto la Chiesa, di cui Eva era un simbolo. Ora, Adamo ancora un simbolo là, o Eva piuttosto, della Chiesa. Notate che cosa fece. Tramite il girovagare per la conoscenza, lei scivola oltre la linea tra il bene e il male, attraverso l'ascolto della perversione di Satana o la deformazione dell'originale parola di Dio. Ed ora le chiese oggi sono diventate deformi. Ora, non sto parlando delle persone, gli individui, sto parlando del mondo della Chiesa.
Uno è distorto in una direzione e uno è distorto nell'altra e, tramite la scienza, lo stesso schema che fece. Ha portato avanti la sua minaccia, Satana l'ha fatto, di Isaia 14:12. Leggiamolo per un minuto nel libro di Isaia, iniziamo al 14° capitolo, il 12° versetto. Come sei caduto dal cielo, oh Lucifero, figliuol dell'aurora? Come sei stato gettato in terra, tu che calpestavi le nazioni? Questo è Isaia che lo vede in una visione, vedete, nell'epoca a venire. Eppur tu dicevi nel cuor tuo, io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio e sederò nel monte della raunanza, i lati del settentrione. Il proposito di Satana dall'Eden era farsi un suo stesso Eden ed elevarsi in alto, così le stelle di Dio lo avrebbero adorato, i figli lo avrebbero adorato e lo ha assolutamente messo in pratica. Ora, e quando ha fatto questo, è portato ciò dentro alla Chiesa, cosa che non entrerò nei dettagli, tutti voi che ascoltate quei nastri lo sapete. Quella è esattamente l'ora in cui viviamo, ed è Satana che l'ha fatto tramite il programma di istruzione, condizione migliore, migliore questo, migliore quello, e non sapendo tutto il tempo che stanno camminando proprio diritti nella morte. Ciechi che guidano i ciechi, guide cieche delle nazioni, guide cieche della scienza, guide cieche della Chiesa, ciechi che guidano i ciechi. Gesù disse, lasciateli, cadranno ambedue nella fossa. Notate qui il simbolo dei due Eden così strettamente simboleggiati insieme, al punto da sedurre quasi gli stessi eletti. Matteo 24:24 disse che sarebbe stato in quella maniera. Ma voglio che ci fermiamo per alcuni momenti e consideriamo questi due Eden e una cosa specialmente, come la Bibbia ci dice che la parola di Dio produsse quell'Eden e come la parola di Dio ci avverte che l'altro Eden sarebbe giunto. Ora, sappiamo anche che ci deve essere un altro Eden se ascoltassimo anche quel profeta Paolo in Seconda Tessalonicesi al 2° capitolo. Potrei leggerlo se volete. Colui che si innalza quel giorno non verrà del Signore finché non sia manifestato l'uomo del peccato. Colui che siede nel Tempio di Dio, innalzandosi sopra chiunque chiamato Dio, così che come Dio è adorato come Dio. Pensateci! Ora, Isaia 14, il profeta disse che vide Lucifero nel suo cuore, tramite una visione sotto l'ispirazione di Dio, dire che lo avrebbe fatto. In Isaia, 800 anni prima di Paolo, o all'incirca quello. Ora, qui 800 anni dopo, Paolo lo vede giungere nella sua posizione. Notate, dirige il suo Eden. Il suo Eden scientifico con il suo mondo scientifico, con una sposa chiesa scientifica, tutti sotto la parola di conoscenza, grandi seminari, grandi lauree, programmi di istruzione. Ascolta, fratello, sorella, ognuno di noi camminerà per quella strada che ha percorso Florence. Vi chiedo, nel nome di Gesù, di considerare questo. Non considerare me, sono vostro fratello. Quello non lo è. Considerate la parola che sto dicendo della Bibbia di Dio e guardate attraverso la stessa parola di Dio perfettamente confermata nell'epoca in cui viviamo, dove ci troviamo. Questi programmi sono di per sé assolutamente anticristo. Ora, egli deve avere un Eden di sé che lo avrebbe fatto. Ecco la semplice parola di Dio che dice che lo avrebbe fatto. E qui guardiamo proprio fuori e glielo vediamo fare. L'ha fatto con la sua sposa intellettuale, scientifica, denominazionale. Si metterà a capo uno di questi giorni in un concilio mondiale di chiese che sarà stabilito. Tutti saranno con lui. Cercando la gente, non perché sono gente cattiva, erano piantati in una fila dritta come il grano, ma Satana ha seminato piante rampicanti chiamate scienza, ricerca, istruzione, lauree di dottori. A volte non ti lasceranno neanche sul pulpito se non puoi esibire una laurea di dottore da qualche seminario da qualche parte. È tutto sbagliato, non le persone, è il programma che è sbagliato. Ed ora che cosa ha fatto? È ancora tutto diretto e ha portato tutto l'intero mondo tramite un mucchio di ibridazione, perversione del seme originale di Dio ad un altro caos oscuro. Ma sono così grato che Dio pensi di nuovo a noi, che può ancora muoversi, malgrado la condizione. Ha promesso che lo avrebbe fatto e chiamato un piccolo gregge che sarebbe stato la sua sposa. Notate qui di nuovo ora come è perfetto il simbolo di queste chiese o questi Eden. Dio, tramite un seme della sua parola, e c'è solo una cosa che può dar vita alla parola, e quello è lo Spirito, perché esso è il donatore di vita della parola. E quando la vita nella parola incontra la vita dello Spirito, essa produce qualsiasi cosa sia il seme. Ora notate cosa è accaduto. Nel giardino dell'Eden c'era l'economia dell'innocenza di Dio e quella era una delle le dispensazioni. La prima dispensazione era innocente. Le persone non conoscevano alcun peccato, non sapevano niente del peccato. Sia Adamo che Eva erano nudi, ma erano nascosti dalla loro nudità, da un velo di spirito sul loro volto. Non sapevano di essere nudi affatto, perché erano nascosti, perché il velo di Dio nelle loro menti non sapevano ciò che fosse il bene e il male. E che tutti e due si trovassero là nudi mostrava che la conoscenza non era ancora giunta a loro, vedete, perché erano nudi. La coppia era nuda e non lo sapeva. Ora, se girerete, se volete, o lo annoterete, in Apocalisse, il terzo capitolo, lo Spirito Santo, predicendo quest'ultima epoca, per l'epoca pentecostale della Chiesa di Laodicea, negli ultimi giorni, egli disse, tu sei nuda e cieca e non lo sai. Ecco il seme di Dio sotto l'innocenza, non sapendo affatto che erano nudi, sotto il velo dello Spirito Santo, velandoli dal peccato. Ed ora, nell'ultima epoca della Chiesa, troviamo qui che sono nudi di nuovo e non lo sanno. Ma non è il velo dello Spirito Santo, è il velo che Satana ha fatto scivolare sopra Eva là in passato. Un velo di lussuria, il velo di lussuria. Sono così sudici al punto che non sanno di essere nudi. Le nostre donne sulla strada con addosso pantaloncini, vestiti sexy. Qualcuno mi ha mandato un articolo di giornale l'altro giorno di questo nuovo vestito che indosseranno. Penso 14 pollici dalle anche o qualcosa. E mi chiedo se le donne della nostra gente comprendono che quello è un velo di lussuria.
Ora, voi direste, io posso dimostrare davanti a Dio che non sono colpevole di nessun adulterio verso mio marito, oppure io tutto questo. Ma tuttavia al giudizio sarete chiamato un'adultera. La Bibbia disse così. Gesù disse, chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Cieca, nuda e non lo sa, non quelle povere piccole donne là fuori, non c'è niente contro di loro, è quella malvagità. E il sistema della Chiesa sembra mancare di riconoscerlo o prendere posizione contro esso. Lascia che si taglino i capelli, portino il trucco e i pantaloncini e altro sotto il nome di cristianesimo. Che cosa orribile! Vedete, sono di nuovo nudi nell'Eden di Satana e non lo sanno. Non lo sanno! Credo di vedere, forse guardando dall'altra parte qui, la piscina. Quelle donne là fuori ora. Se quella donna comprendesse solo ciò che sta facendo. Ma non lo sa! Lei è nuda! Il suo corpo è sacro, si toglie di dosso i vestiti con cui Dio l'ha vestita per restare nuda per questa generazione, costantemente se lo accorcia. È nuda sotto la parola di civiltà, istruzione più alta, civiltà migliore, etiche più elevate. Lasciatemi essere certo che questo penetri, è tutto dal diavolo e sarà distrutto alla venuta del Signore Gesù. Sarà distrutto ogni piccola parte di esso, non rimarrà alcuna cosa. E, oh amico, in tutta la nazione, mentre mi ascolti qui a Phoenix, pensa a quelle cose, sei qui soggetto ad esse. Ora, Gesù disse che sedurrebbero gli eletti, se possibile. Il primo velo era un velo santo, Spirito Santo, e lei non doveva guardare fuori da quello. Ma quando Satana iniziò a parlarle della conoscenza, lei doveva solo dare una piccola sbirciata al mondo. Ed è esattamente quello che sua figlia, la Chiesa, ha fatto. Dovete vedere, dovete vestirvi come qualche stella del cinema. O i giovani uomini devono agire come Elvis Presley o Pat Boone o alcune di quelle persone sotto il nome di religione. Pat Boone è della Chiesa di Cristo. Elvis Presley è un pentecostale. Due personaggi demoniaci che hanno gettato il mondo in un caos peggiore di quello che fece Giuda Iscariota nel tradimento di Gesù Cristo. Non lo sanno? Quei ragazzi non lo sanno! Non ho niente contro quei ragazzi, uomini, è lo spirito che lo sta motivando. Passate solo da quella parte un po', lasciate che quella pianta arrampicante faccia solo una piccola presa attorno al guscio di quel grano una volta. Osservate che cosa avviene, il grano è finito, oh sì, l'ha già preso ed è il modo in cui lo farà ogni volta. Eva dovette solo dare una sbirciata al mondo. E lasciate che vi dica qualcosa, fratello e sorella, in Prima Giovanni il secondo capitolo e il quindicesimo versetto, possiamo leggerlo se volete. La Bibbia dice, se noi amiamo il mondo o le cose del mondo, è perché l'amor di Dio non è nemmeno in noi. Ora, la parola là non è terra, è una parola greca, è cosmos, che significa l'ordine del mondo. Se amiamo le mode della terra, il mondo, se amiamo l'andamento del giorno, se pensiamo questo è un tempo meraviglioso, oh, abbiamo tutte queste cose, se lo pensate è perché il vostro pensare è sbagliato, è pervertito dal diavolo. Perché se amate l'ordine del mondo e le cose di questo mondo presente è perché l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Ricordatevelo!
Oh Dio, guardate cosa stiamo esaminando. Qui voglio fermarmi solo un minuto e raccontarvi una piccola storia. Ho sentito un cappellano della Prima Guerra Mondiale. Avevano gettato... come Satana al principio, quando venne nel giardino dell'Eden, non poteva estrarre quei semi, non poteva distruggerli, ma li spruzzò di veleno e deformò quel seme, non produsse il giusto genere, ha deformato il seme originale. Ed ecco che cosa sono tutti questi programmi di religione. Sono ancora figli e figlie di Dio, ma sono deformati. Vanno in chiesa, vogliono fare il bene. Una suora entra nel monastero non per essere una donna cattiva. Un ministro non entra in una scuola solo per essere un uomo cattivo. Non vi unite alla chiesa e stringete le mani, mettete il nome sul libro, qualsiasi cosa fate nella vostra chiesa per essere una persona cattiva. Lo fate per essere una buona persona. Ma è l'inganno, è la deformazione che lo compie. Satana l'ha spruzzato, vedete? Dio non ha mai avuto un'organizzazione. Non c'è una tale cosa che si trovi nelle parole di Dio. Dio è la nostra organizzazione. Siamo organizzati in Lui, un corpo in Dio in cielo. È giusto. I nostri nomi sono sul libro della vita dell'agnello. Notate, ma vedete, so che è molto duro, ma io voglio che sopportiate ancora solo un po', se volete. Al tempo della guerra mondiale, scusatemi per essermi allontanato dal mio argomento, ma per capire questo punto io volevo darvi la mia analisi di ciò che Satana ha fatto in Eden. Ha spruzzato un terribile veleno spray. Vorreste sapere ciò che era quello spray? Posso dirvelo. Ne ho la formula, due parole. Incredulità, che è contraria alla fede, ha spruzzato incredulità, dubbio, e la scienza ha riempito il suo posto. Dove c'è la cavità che è entrata nel seme, Satana ha riempito quella cavità con conoscenza e scienza e civiltà ed ha deformato l'intera completa creazione di Dio. So che pensate che vi sto mettendo in una posizione difficile, ma sono anch'io in una posizione difficile con voi e siamo tutti qui per cercare di trovare ciò che possiamo fare. Non diciamo queste cose per essere diversi, dobbiamo essere onesti. Noi tutti giungiamo alla fine della strada dove daremo risposta di ogni parola. Proprio ora sappiamo che le nostre voci, quando nasciamo, il nostro primo piccolo pianto va su un nastro, sarà fatto ascoltare ancora di nuovo nel giorno del giudizio. Anche i vestiti che vestite vi saranno messi davanti nel giorno del giudizio. Anche la scienza l'ha trovato tramite la televisione. Vedete, la televisione non crea un'immagine, la incanala soltanto. I colori dei vestiti, ogni volta che vi muovete, ogni pensiero della vostra mente vengono assolutamente conservati nel registro di Dio. E quella grande cosa sarà posta davanti a voi, ognuno di quei sudici vestiti che indossate. Ogni volta che siete andati dal parrucchiere, avete tagliato quei capelli che Dio vi ha dato. Avverrà, ne risponderete. Non potete fare una mossa proprio là. Mentre lo fate, proprio anche i pensieri del cuore saranno mostrati davanti a voi. Come scamperete? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Vedete, non scamperemo. Ogni mossa e i pensieri del cuore sono registrati proprio in un'altra dimensione, anche il colore dei vestiti che indossate. La televisione a colori lo dimostra proprio, lo tira fuori e lo dimostra, vedete? E quella è solo in una dimensione delle tre in cui viviamo, vedete?
Ora, come il veleno ha colpito la Chiesa, colpito la terra, il veleno di Satana sopra i semi ci ha fatto delle cavità e ha fatto in modo che fossero deformi. Sempre più infiltra più a fondo nei cuori delle chiese e nei cuori delle persone ed il resto, scienza, al punto che è diventato un luogo dove la razza umana, essendo incrociata, credo che ogni seme dovrebbe produrre secondo la sua specie. E la razza umana e la pianta e tutto, essendo incrociato, ci ha portati ad un punto che i nostri corpi, nel mangiare il nostro cibo dalla terra, li ha resi ibridi, ha messo le nostre intere menti. Ora, se i nostri corpi stanno decadendo dai 20 ai 25 anni a motivo di cellule degenerate tramite cibi ibridi, non degenerano le cellule del nostro cervello? Non sono anche quelle cellule? Ecco perché Ricky corre attraverso la strada qui con quest'auto truccata, mentre Ricchetta, Elvita e molte di loro, come chiameremmo, qui fuori mezze nude davanti alle persone mentalmente finite. Nessun'altra concezione di decenza o morale. In merito alla mia piccola storia, questo cappellano disse che era stato giù all'ospedale e disse che così tanti ragazzi giacevano nella tenda, alcuni era appena entrato dall'esterno. Disse che entrò là dentro e un ufficiale gli disse, cappellano, vogliamo fare un'uscita per dare un'occhiata ai campi là fuori. Avevano gettato l'iprite e il gas al cloro come facevano in quei giorni e disse, sono uscito là. Fratello Branham disse, non c'era corteccia su un albero, non c'era un filo d'erba, era un mattino di Pasqua. Disse, c'erano dei vecchi carri armati incidentati laggiù, l'ufficiale doveva registrarli e vedere se si poteva fare qualcosa con essi, vicino alla grande foresta delle Argonne. Disse, quando mi trovavo là da solo, disse, alzai lo sguardo, dissi, oh Dio, questa è la condizione a cui tutto sta arrivando, è giusto? Sta tutto arrivando! Era tutto arso, nessuna vita da nessuna parte. L'erba bruciata, l'albero vicino a quei gas, alberi morti. Ogni cosa era morta, distorta, che pendeva dove i proiettili e altro li avevano crivellati. Se quella non è un'immagine del mondo oggi, dove Satana sta spruzzando la sua incredulità, la sua ibridazione, la sua scienza e la sua conoscenza. Fino a che ciò che era al principio, quando Dio mise Adamo ed Eva nel giardino, quel meraviglioso paradiso senza morte, senza malattia, senza tristezza, e tutto perfetto in ordine, guardate che cosa ha fatto il DDT di Satana. È un caos, non c'è rimasto dentro niente. Egli disse, iniziai a piangere, camminai indietro, fui attratto da una roccia, disse, andai là e guardai quella roccia, la spostai. Giù sotto quella roccia c'era un piccolo fiore bianco che cresceva, l'unica cosa vivente rimasta, perché era stato protetto da una roccia. Dio, la mia roccia, proteggici oggi, oh Dio, quando questi veleni stanno volando dappertutto, nel nome della scienza e dell'istruzione, proteggici, mantienimi fino a quel giorno, oh Dio, è la mia preghiera. Ora, spero che noi tutti siamo sotto quella roccia, Cristo. Ho appena predicato, l'altro giorno, molti di voi l'hanno sentito, stavo scendendo attraverso i boschi, cacciando, e fui attirato a girarmi, e guardai, e là c'era una scatola, o un pacchetto di sigarette vuoto, o quello che lo chiamate. Ed è la compagnia, non sento che dovrei dire il loro nome, ma la compagnia di tabacco hanno uno slogan, il filtro di un uomo assennato, il gusto di un fumatore. Iniziai a camminare proseguendo un po' nei boschi e qualcosa mi attirò, ritorna a quel pacchetto di sigarette. Pensai, Padre Celeste, sto andando qua giù a quell'albero dove quegli scoiattoli furono chiamati da te all'esistenza un mattino. Perché mi chiameresti indietro? E qualcosa disse, hai un sermone imminente per domenica. Il tuo argomento è scritto su di esso. Pensai, sopra un pacchetto di sigarette? Tornai ed iniziai a pensare, il filtro di un uomo assennato. Che inganno è quello! Se un uomo fosse un uomo assennato, non fumerebbe affatto. Ma, vedete, la gente lo crede. Credo che fossero 2 anni fa, quando ero in una delle riunioni, ero salito alla Fiera Mondiale quando era sulla costa ovest, e avevano la foto di Yul Brynner e molti altri là. E gli scienziati, molti di loro, erano nella stessa sala per il pericolo del fumo. Come tirarono quel fumo sopra una biglia e presero un batuffolo di ovatta e presero la nicotina da là e la misero sulla schiena di un ratto e lo misero in una gabbia. In 7 giorni era così pieno di cancro che non poteva neanche camminare. Vedete? Disse, passandolo nell'acqua, disse, filtro. Dissi, filtro? Non c'è una tale cosa. Disse, voi, ora, questa è la stessa scienza. Dissero, non potete fumare senza avere il catrame. Il catrame crea il fumo. E l'unica cosa che è un espediente per vendere più sigarette. Quando quello, se io, non spero pensiate che io sia un sacrilego o un fanatico. È quel diavolo nell'uomo che lo fa fumare per uccidersi. Quando egli vuole la nicotina di una sola sigaretta, quella sarà sufficiente al suo desiderio. Ora la compagnia torna con questo espediente ingannevole e dice, il filtro di un uomo assennato. Dovrà fumare 4 o 5 sigarette per creare tanto catrame in voi, per soddisfarlo quanto lo creavate con una. Americani che vendono la morte ai loro fratelli e sorelle. Non lo capisco. Ma tuttavia là dentro, pensai, c'è un filtro di un uomo assennato che è corretto. Ora, se un uomo stesse fumando, ricordate, produce il gusto di un fumatore. Allora, se non potete avere il colmare il desiderio di fumo finché lì non avrete il fumo e prendere, deve produrre quel gusto. Così se fumate 4 sigarette o 5 e pagate di più per ciò di quello che paghereste con una normale sigaretta. Vedete, è un espediente di vendita, ingannando le persone, gli americani. Quando penso al Valley Forge, George Washington, con 2/3 dei suoi soldati e senza scarpa ai piedi in quel giorno freddo per renderci l'economia che siamo. E poi gli americani vendono agli americani, a suo fratello e a sua sorella, morte, sotto un falso espediente per sudicio lucro, la radice di ogni malvagità, l'amore per la brama del denaro. L'intera cosa è impazzita non sapendo che questa intera cosa perirà. Ma se non avete nessun fumo, non potete avere il gusto. Allora pensai, c'è un filtro dell'uomo assennato, un filtro dell'uomo assennato. E presi il mio testo da un filtro di un uomo assennato produce il gusto di un uomo santo. Così ho pensato che le nostre denominazioni hanno fatto molto di simile a quello, portare dentro le persone, e si definiscono cristiani che sono in qualsiasi condizione. Perché? Ne prendono di più nella loro denominazione o organizzazioni. Ne facciamo entrare di più perché li lasciamo entrare sotto questo, quello e l'altro e tutto. Quello non fa nessuna differenza. Così semplicemente mettono il nome sul libro e dicono di essere un cristiano. È tutto. Oh, per fede siete salvati. Dovete credere. Il diavolo crede la stessa cosa. Sì, dovete essere nati di nuovo e quello viene tramite il filtro di Dio. Ora c'è un filtro per l'uomo che pensa, lo sto tenendo nella mia mano, non produrrà un gusto gusto della denominazione, ma certamente soddisferà il gusto di un uomo santo, sapete? Come potrebbe una donna con i capelli tagliati passare mai attraverso questo filtro? Come potrebbe una donna con i pantaloncini addosso passarci mai attraverso o pantaloni sportivi quando la Bibbia dice è un abominio per Dio che una donna indossi indumenti che addirittura appartengono all'uomo? E come può un uomo che si pensa qualcosa uscire qui fuori e vestirsi come le donne, lasciarsi crescere i capelli come una donna, giù fino agli occhi con le frangette e girati su così? Lui sta indossando gli indumenti intimi di sua moglie, lei veste gli indumenti esterni di lui. Il filtro di un uomo assennato? Un uomo assennato non lo farà. O una donna assennata non lo farà. La parola di Dio non lo lascerà passare. Non c'è una cosa che potrebbe passare attraverso quella parola. Questo è lo Spirito Santo ed esso porta la parola in voi ed essa produce il gusto di un uomo santo. Guardate oggi la ricchetta sulla strada, l'amabile, bella anatomia che Dio le ha dato, e Satana la usa, e lei si vestirà in modo così immorale, non sapendo che da qui a una settimana potrebbe essere a marcire nella tomba. Scendendo lungo la strada, non molto tempo fa, stavo predicando a un convegno delle Assemblee di Dio su nella costa ovest, in una riunione alla scuola biblica Southwestern. Una signorina camminava lungo la strada, una piccola, quei piccoli abiti addosso, bikini, qualsiasi cosa li chiamate, e una frangetta che sporgeva con un cappello da cowboy e stivali. Stavo risalendo la strada, pensai, povera piccola, una figlia di qualche madre e padre messa qui per essere una figlia di Dio ed è diventata un'esca per una trappola del diavolo. Pensai, credo che mi girerò proprio e andrò a parlare a quella ragazza. Mi sembrava avesse circa l'età di Sara, 17 anni, 16 anni o qualcosa. Pensai, no, meglio di no, salirò solo qui sulla strada e pregherò per lei. Se qualcuno mi vede fermarmi e parlare con lei, farei meglio a non farlo. Ora, e ascoltate, figli di Dio, voi arrivate allo stesso punto, queste Isabel del giorno vi adulano, ma un uomo assennato ci penserà prima. Potrebbe essere così carina, potrebbe essere, potrei fare colpo su di lei, ma ti costerà l'anima, ragazzo. Alcune di voi, ragazze, verso questi ricchi. Il filtro di un uomo assennato produce il gusto di un uomo santo. Voi, uomini sposati, quando vedete quelle donne sulla strada in quel modo, voi, figli di Dio, non comprendete quello che è avvenuto nel primo inizio? Quando la scienza nel mondo antidiluviano aveva reso le donne così belle finché i figli di Dio presero le figlie di uomini, non le figlie di Dio, e Dio non l'ha mai dimenticato. Hanno distrutto l'intero. Era cosa? La scienza più bella. Di solito, notate la bellezza delle donne che si innalza negli ultimi giorni. È un segno della fine? Dio l'ha dimostrato. Così usate il filtro di un uomo assennato. Avrete il gusto di un uomo santo. Vi costerà la casa, vi costerà la vostra posizione, vi costerà ogni cosa che avete, oltre a quello, la vostra anima. Dividerà la vostra casa, potrebbe esserci un altro uomo a crescere i vostri figli, o un'altra donna a crescere i vostri figli. Prendete un filtro dell'uomo assennato, produrrà il gusto di una donna santa. Quando vi avviate verso il parrucchiere o qualcos'altro e vi dicono avrà un mal di testa, sa, prendete quel filtro di una donna assennata, ciò che la Bibbia ha detto, vedete, poi allontanatevi da ciò, vedete? Non fatelo. Sono vostro fratello e vi amo. Non ho niente contro di voi. Dio lo sa. E quello mi fa dire le cose che dico. È a motivo dell'amore di Dio per voi. Se un uomo uscisse là e loro non ve lo dicessero, il vostro pastore vi lasciasse stare nell'ozio e agire in quel modo, egli non vi amerebbe. Non può amarvi. Non vorrei quel genere di amore. per le donne. Voglio qualcuno che abbia un gusto santo per la mia sorella. Voglio che sia veramente mia sorella. Non qualcuno che può dire, qualcuno che parla del suo essere così bella e come è, e quelle regine del sesso, lei va dal mio. No, voglio che sia una signora. Oh, Signore, tienimi sotto la roccia, sì. In Efesini 5, 26, l'unico modo in cui potete passare per quella roccia, quello è lavati dalle acque di separazione tramite la parola. È giusto. Ora, non lasciate che questo diavolo vi spruzzi con la sua istruzione. No, no, ucciderà la vostra influenza. Non lasciate che il diavolo faccia quello. Ebbene, appartengo alla chiesa a cui apparteneva mia madre, a cui mio padre, mia nonna. Non lasciate che il diavolo vi spruzzi con ciò. La Bibbia ha già detto sulle sette epoche della Chiesa e altro là. È tutto morto per il seme, è giusto. L'intera cosa è corrotta. L'intera cosa è una ferita putrescente. Non lasciate che vi spruzzi. Dica, ebbene, sono etiche più elevate. Siamo più istruiti di quanto eravamo nei giorni antichi. Non lasciate che il diavolo vi metta sopra questo. Vi ho mostrato il suo intero programma di civiltà, istruzione e scienza. L'ha portato proprio nella Chiesa e non dategli ascolto. Tenetevi fuori dai quei vecchi sudici televisori e altro. E il nostro testo dice, non siate conformi, ma siate trasformati. Non entrate, dite, sono stato confermato domenica. No, entrate e siate trasformati proprio ora, trasformati da quello che siete in quello che Dio vuole che siate. Ora, dipende da che genere di seme c'è in voi. Se è stato posto in voi un seme intellettuale, istruttivo, c'è solo una cosa che può fare, deformarvi, è tutto, per un figlio o una figlia di Dio. È l'unica cosa che può fare. La gente oggi, come guardo fuori, agiscono come se non credessero neppure che c'è un Dio. Perdonate l'espressione, se i sentimenti di qualcuno sono feriti da questo, non lo intendo. Un paio di domeniche fa sono stato invitato dalla mia stessa figlia ad entrare per un set televisivo e per guardare dei cantici religiosi. Sono la domenica mattina, volevo ascoltare Oral Roberts nel suo programma e le dissi di farmelo sapere. Disse, senti questo è un grande inno che viene cantato. Anche mio figlio si trovava là, me ne parlò. E accesi quel set. Siamo in affitto da una donna che ha il televisore in casa sua. Non ho mai voluto averne uno in casa mia. No, signore, non voglio quella cosa in casa mia. Lo farei esplodere con il mio fucile. Non voglio avere niente a che fare con quella cosa malvagia. No, signore. Ma presi un... Lasciate che vi dica di voi qui, dell'Arizona. Avete visto quell'analisi l'altro giorno delle scuole, non è vero? L'80% dei bambini delle scuole in Arizona soffre di deficienza mentale. Il 67% di loro era per il guardare la televisione. Che ne è di quello? Avreste fatto meglio ad usare il vostro fucile, vedete? Ora... Non lasciate che il diavolo vi spruzzi con quello. No, signore. Ora, gente, come ho detto, la gente agisce come se non dovessero andare al giudizio. Questi ragazzi e ragazze avevano una famiglia indiana e una gran quantità di roba. Penso che un tizio di nome signor Poole ne fosse il direttore. E se non avessi mai visto una moderna presa in giro di inni, quella era il modo con cui l'affrontavano. Un mucchio di ricchi che si trovava là scuotendo su e giù le mani. Di certo ho apprezzato quel giovane qui stamattina che ha cantato. Aveva un aspetto decente, come un vero uomo. A me mi piace questo. Quando voi, uomini d'affari, a volte qui, portate un mucchio di questi ricchi che stanno qui, urlano e acclamano e si comportano male e tengono il fiato finché sono blu in faccia, e quello non è cantare, quello è solo fare un sacco di suono scientifico. Cantare è melodia dal cuore. E ho pensato, che pena, che vergogna è, così come nel nome di religione agiscono come se non ci fosse Dio. Qualcuno ha detto l'altro giorno ad un ragazzo che esce con mia figlia, un ragazzo cristiano, ha fatto un commento scaltro su Adamo ed Eva. Ha detto, Eva passava per il giardino, disse, bambini, vedete quell'albero là? Disse, ecco dove vostra madre ha mangiato a sazietà tutta la nostra casa. Potreste immaginare, supposto essere un solido cristiano, che prendesse una promessa e una parola di Dio e la gettasse in un recinto di maiali. Agiscono come se non dovessero giungere al giudizio, ma Dio porterà ogni segreto nel giudizio. Agiscono come se non ci fosse Dio. Non voglio chiamarli degli stolti perché la Bibbia ha detto lo stolto non è giusto. Gesù ha detto che non lo è, non chiamate alcuno stolto. Ma in Salmi 14:1 lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Vedete? Loro non sono, non voglio chiamarli stolti, ma si comportano come se lo fossero. Si comportano come tali. Così vedete dove ci troviamo oggi, come dire, non c'è Dio, io appartengo alla Chiesa e tutti loro, l'intera cosa. La Bibbia è una grande burla, la nostra Chiesa sa dove stanno andando? Sì, proprio dritti all'inferno. Esattamente, proprio sulla loro strada giù, dritti, velocemente proprio giù, lungo la strada, attraverso la scienza e l'istruzione, i seminari teologici ed altro. Lo Spirito Santo non ha la possibilità di portare una rivelazione su niente. Il seminario l'ha già tagliato fuori. Lo Spirito Santo deve guidarci, non un seminario, non vescovi e sovrintendenti e così via. Lo Spirito Santo è la nostra guida. Caino era un tal genere di persona, era veramente molto religioso. Ora, se la religione è tutto ciò che dovete avere, allora Dio era ingiusto nel condannare Caino, perché egli era religioso, era tanto religioso e sincero quanto lo era Abele. Ora ricordate, egli pensò a Dio, adorò Dio, aveva una chiesa, costruì un altare, fece un sacrificio, pregò, adorò, ma fu rigettato. Non importa come, anche Saulo fu, vedete? Religione, vedete, quello è il compito di Satana, non di uccidere l'intera cosa, ma solo di contaminarla. Ecco tutto? Non ucciderà l'intera cosa. Oh, non i comunisti. No, no. L'anticristo non è il comunismo. La Bibbia disse, sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Non prestate attenzione alla cortina di ferro, ma a quella di porpora. Ma notate, Caino venne per adorare, ma aveva in lui il seme sbagliato, il seme del serpente. Il sibilo del serpente aveva sibilato su di lui, perché gli era il seme della donna. Conosceva la perfetta volontà di Dio, ma rifiutò di farla. Lo sapevate? Satana conosce la volontà di Dio, ma rifiuta proprio di farla. Notate, aveva visto Dio confermare il messaggio di Abele. Ora, voglio che pensiate, che usiate il vostro filtro dell'uomo assennato ora per un minuto. Il messaggio appropriato di Abele che Dio confermò essere la verità. Lo state ricevendo ora? Il messaggio di Abele era stato ricevuto e Caino lo vide e sapeva che Dio aveva confermato che quel messaggio era giusto, ma proprio non poteva farlo. Il suo orgoglio lo trattenne da esso, è giusto, il suo orgoglio lo tenne lontano dal farlo. Vide Dio confermare il messaggio, così sembra essere ora, così difficile per le persone umiliarsi alla parola di Dio, loro proprio non vogliono farlo. Si umilieranno al credo della Chiesa, certo, ma non alla parola di Dio. Se volete trovare questo, andate a, ho una scrittura qui e quella a cui mi sto riferendo qui, Genesi 4, 6 e 7. Dio disse a Caino, disse, perché hai il volto abbattuto? Perché ti aggiri tutto pieno d'ira? Hai appena sentito un messaggio che ti ha turbato. Disse, ebbene, perché cosa lo fai? Perché hai il volto abbattuto? Perché non sono venuto nella tua chiesa? Così, perché l'hai fatto? State usando il filtro di un uomo assennato? Vedete? Oppure, perché non hai... Perché guardi in quel modo? Disse, se agirai bene, vai a fare come sta facendo tuo fratello là fuori. Ti riceverò e ti benedirò. Farò per te la stessa cosa. Ma egli proprio non poteva farlo. Disse, ora, se non lo farai, il peccato di incredulità giace alla porta. Ora, quando ci dicono i giorni dei miracoli sono passati, lo vedono così perfettamente confermato e dimostrato. Vedete, tutte queste cose che Dio ha promesso che avrebbe fatto negli ultimi giorni, in Apocalisse 10 e Malachia 4, tutte quelle cose perfettamente confermate. Qual è il problema, fratelli? Che cosa non va? Vedete? Se non lo fanno, incredulità, che è peccato. C'è solo un peccato, quello è incredulità. È giusto. Non siete condannati perché bevete, fumate, masticate tabacco, indossate pantaloncini, qualsiasi cosa facciate. No, quello non vi condanna. È perché non credete. Se credeste, non lo fareste, vedete? Un credente non lo fa, egli prende il filtro di un uomo assennato, vedete? Vedete? O il filtro di una donna assennata, uno dei due. Bene, ma vedete, il peccato giace alla porta. Ora, notate che cosa ha fatto a Caino, e sarà lo stesso oggi. Ha fatto andare via Caino, rendendolo un peccatore volontario. Fu volontariamente disobbediente. Ogni persona si troverà nello stesso modo, volontariamente disobbediente, dopo che aveva visto il messaggio di Abele così confermato da Dio, che era la verità, e rifiutò di farlo. Allora era cosa fatta. Allora egli attraversò la linea di divisione. C'è una linea che potete oltrepassare, lo sapete, non è vero? Ora, ministri, sia qui che fuori, nel paese dove per telefono questa trasmissione attraversa tutta la nazione. Lo comprendete? Quando vedete che è la scrittura e non lo farete, Dio non sarà sempre. Egli, oh, continuerete, sarete benedetti. Così era ognuno in Israele. Vissero proprio nel deserto e allevarono figli, raccolti e benedetti e tutto, ma ognuno eternamente separato da Dio. Gesù ha detto così. Oh sì, Dio vi benedirà continuamente, ma siete finiti? Certamente, è quello che dice la Bibbia ora, è quello che egli ha detto. Notate, potete oltrepassare la linea di divisione, lo credete? Caino lo fece. Volgiamo qui solo per un minuto. Ho preso Ebrei 10:26. Vediamo se posso trovarlo proprio velocemente. Il libro di Ebrei, il decimo capitolo e il 26 versetto, l'ho scritto qui. Solo un minuto, se sopporterete con me, e leggiamolo solo un minuto. Bene, eccoci. Perciò che se noi pecchiamo volontariamente dopo ricevuta la conoscenza della verità, e non vi resta più sacrificio per il peccato, ma una spaventevole aspettazione di giudizio ed una infocata gelosia che divorerà l'avversario. E il così dice la santa parola di Dio. Se non crediamo volontariamente, dopo averlo visto e sentito, allora siamo oltre la linea, non ci sarà più perdono per esso. Avete attraversato la linea. Oh, dite, Dio mi benedice ancora. Oh sì? Ricordate, Israele, le linee di confine. Quando Dio diede loro una promessa là, nella terra santa, nella terra che era buona di latte e miele. E quando Mosè mandò Caleb e Giosuè e le spie per andare a spiare il paese e riportarono l'evidenza confermata, i dieci di loro dissero: non possiamo farlo, non siamo in grado, guardate la difficoltà là, saremo fanatici, dobbiamo combattere con queste piccolissime cose, guardate che cosa hanno loro, noi non possiamo farlo, non siamo in grado di farlo. Giosuè e Caleb dissero: siamo più che capaci di farlo, Dio ha fatto la promessa. E ricordate, si tirarono indietro. Quello accadde a Cades Barnea. E si tirarono indietro e divennero girovaghi nel deserto. E ognuno di loro morì ed è eternamente perduto. Gesù ha detto così. Non attraversate quella linea di separazione. Vedete? Quando sapete di fare del bene e non lo fate, commettete peccato. Israele fece lo stesso. Dopo aver visto Mosè confermato, quel prezioso seme confermato, e poi lasciarono che Balaam li spruzzasse. Pastore, non dire mai niente contro questa parola. Guardate a Balaam, era un profeta e vide il seme di Dio confermato, ma sotto la sua stessa grande denominazione in cui viveva, Moab vide quel mucchio di girovaghi che passavano attraverso il paese. Egli lo spruzzò e disse: ebbene, aspettate un minuto, siamo tutti cristiani, siamo tutti credenti. Ebbene, i nostri padri e i vostri padri sono gli stessi, non siamo figli di Lot? Non era Lot nipote di Abramo? Non siamo tutti uguali? Sposiamoci l'un l'altro. E Israele, come Eva nel giardino dell'Eden, lasciò che Satana la spruzzasse, e gli spruzzò anche Israele tramite un falso profeta, quando il vero profeta era con loro con la parola confermata. Ma tramite una concezione intellettuale di conoscenza, egli li spruzzò. Pensateci! Ora, non fu mai perdonato il peccato, non fu mai perdonato. I semi marcirono proprio nel sentiero del dovere sulla via verso la terra promessa. Ognuno di essi perì e marcì proprio direttamente in chiesa nella linea del dovere seguendo Dio. E lasciarono che Satana spruzzasse quello spray intellettuale sopra di loro, concezione scolastica, intellettuale, dicendo: ebbene, siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio. Non lo siete! Ma egli lascia che quel falso insegnante la li spruzzi con quella concezione intellettuale che gli aveva di ciò. È proprio così come il concilio ecumenico sta facendo ora, vedete? La stessa cosa. Ebbene, ci uniremo tutti insieme in una grande organizzazione. Tutto il vostro sistema organizzativo è dal diavolo. È il marchio della bestia nella Bibbia. Avrò il libro su esso presto, se piace al Signore. Notate, nel tempo di Noè vedevano la parola eretta per galleggiare. Ora, lasciatemi fare una piccola affermazione qui. La parola messa insieme per essere trasformata dalla terra ai cieli. Vedevano la struttura della cosa, ma con le loro concezioni intellettuali ridevano in faccia al profeta Noè quando profetizzava del tempo della fine. Ma che cosa fece? Quella struttura fu fatta dalla parola di Dio, impeciata dentro e fuori con preghiera e fede. Quando vennero le piogge, tutte le concezioni intellettuali delle religioni morirono e marcirono proprio nelle loro chiese, proprio sulla terra, e l'arca galleggiò sopra tutto ciò. Il seme spruzzato di scientifico marcì proprio in giudizio. Che cosa stiamo cercando di fare, comunque? Stiamo cercando di stabilire la nostra chiesa o stiamo cercando di stabilire la parola di Dio? Che cosa stiamo cercando di fare? A che cosa stiamo lavorando? Stiamo cercando di riportare le persone in questa? Che cosa sta cercando di fare questa grande Eva in questi ultimi giorni? Questa chiesa, Eva. Mi dovrò fermare subito, fratello, perché si sta facendo troppo tardi. Datemi solo circa altri 15 minuti e mi fermerò qui sulle mie scritture. Sì, bene, lo so. Ebbene, le persone probabilmente vogliono entrare qui e fare le pulizie, ma mi sembra proprio difficile smettere. Farò in fretta. Bene, guardate, la grande Eva scientifica, istruttiva, ibrida di oggi, chiamata la Chiesa, che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di esaltare la parola di Dio e lasciare che le persone agiscano nel modo che stanno facendo? Non stanno usando il filtro di un uomo assennato oppure il filtro di Dio. Guardate ciò che stanno producendo. Stanno esaltando loro stessi.
La Chiesa è nel suo seme deformato dal programma di conoscenza, ha fatto in modo che l'intera razza sia scientificamente ignorante della parola di Dio. Ora prenderò questi commenti, non mi fermerò su di essi troppo a lungo ora, per finire. Ignoranti scientificamente, quando Dio, proprio qui sulla terra, compie le cose che sta compiendo tramite la sua parola promessa, e loro la ignorano e si allontanano perché sono scientificamente ignoranti. Scientificamente ignoranti. Allora, stavo sorridendo a motivo del fratello Williams qui, ha scritto qui su un pezzo di carta, puoi rimanerci tutto il pomeriggio, qualcosa del genere. Ma lo apprezzo, è molto buono, vedete? Ma la gente sta peccando volontariamente, ha portato l'intero sistema del mondo di chiesa oggi ad un peccato volontario contro Dio. Ebbene, la comune decenza vi dimostrerà che essa è giusta, bene? Un velo di lussuria ha accecato i suoi occhi alla parola di Dio e lei si trova di nuovo nuda. Sapete, Dio in Apocalisse 3 disse, vieni, compra da me del collirio affinché i tuoi occhi possano essere aperti. Vedete, il collirio è la sua parola. Sapete, dicono, ebbene, quest'uomo ha studiato 40 anni per prendere le sue lauree. È un BLD, DD, è tutto questo. Sapete che cosa disse Gesù in merito? Disse che un uomo rinneghi se stesso. Paolo lo fece. Dite, questo non significa quello. Ebbene, perché allora Paolo l'ha seguito? Egli disse, non sono venuto a voi con seducenti parole di saggezza d'uomo perché avreste costruito le vostre speranze su ciò, ma sono venuto a voi in potenza e manifestazioni dello Spirito Santo affinché la vostra parola fosse, la vostra fede fosse costruita sulla parola di Dio, non le manifestazioni di una sapienza. Sembra che le persone abbiano perso la loro comune decenza. Senza la modestia, non sono come erano soliti essere. Era solito essere che quando il profeta diceva così dice il Signore, la gente tremava. Sì, tremavano di certo. La gente si muoveva perché avevano paura, ma ora hanno perso tutta la paura di esso. Non temono Dio. Salomone disse il timore di Dio è il principio della saggezza. Solo il suo inizio. Ma il profeta può dire, così dice il Signore. La gente dice, assurdità. Vedete, non c'è speranza per loro. E dicono, ebbene, siamo intelligenti, siamo intellettuali, non dobbiamo prendere quel genere di cose, sappiamo quello di cui parliamo. È anche un antico proverbio che stolti cammineranno con scarpe chiodate dove angeli temono di calpestare. Certamente. Ora, che cos'è la trasformazione? Velocemente, come la otteniamo? Che cosa compie la trasformazione? Dio la compie tramite lo spirito della sua parola. Egli trasforma. Egli pianta il suo seme e riversa sopra ciò il suo spirito ed esso porta alla luce il prodotto. Il suo santo spirito trasforma il seme parola per essere confermato dal suo genere. Che genere di seme siete? Quello dimostra proprio che cosa c'è in voi. Non potete nasconderlo. Qualunque cosa siete dentro, lo mostra fuori. Proprio non potete tenervi lontano da esso. Non potete rendere quell'albero altro se non quello che è, vedete? Sarà in quel modo. Lo Spirito Santo trasforma i semi che ci sono all'interno. Non importa che genere di seme sia, esso lo trasformerà. Se è malvagio, porterà del malvagio. Se è un ipocrita, porterà un ipocrita. Se è una genuina parola di Dio, porterà un figlio o una figlia di Dio genuini tramite un filtro di un uomo assennato. Quando sorge il seme, passa attraverso quello. Esso produce un figlio e figlia di Dio. Un giorno, quando il mondo giaceva nell'oscurità del caos, Dio... Ora, ascoltate attentamente perché non parleremo solo un pochino ancora. Guardate. Un giorno giorno, quando il mondo era ancora in ogni genere di religioni, lavature di mani, di pentole, indossando diverse tuniche, cappelline e così via, giaceva nel mezzo del caos totale. Il genuino Israele di Dio era stato così pervertito dalle leggi e statuti di Dio. Gesù disse: voi con le vostre tradizioni rendete la parola di Dio di nessun effetto verso il popolo per le vostre tradizioni. E guardate a quei santi sacerdoti, li chiamano, e Gesù disse: siete del padre vostro il diavolo e fate le sue opere. Vedete, è esattamente quello che egli disse. Ora, quando il mondo giaceva in quel genere di imbroglio, lo Spirito di Dio si era mosso ancora sopra un seme che era predestinato. Egli mise in atto e trasformò Isaia 9:6 della sua promessa. Egli, Dio, fu fatto in carne umana per salvare quel periodo di caos. Quando l'uomo fu fatto ad immagine di Dio, ecco venire Dio tramite il profeta prevedendolo. Ora, ricordate la parola. Il profeta lo previde, proprio lo stesso profeta che vide Satana in questi ultimi giorni. Vedete, di questo programma istruttivo è altro che possiede, programma religioso. Lo stesso profeta, Isaia 9:6, disse: un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e il suo nome sarà chiamato il consigliere, il principe di pace, l'Iddio forte, il padre dell'eternità, e al suo regno non ci sarà fine. E quella parola è la parola di Dio, e lo Spirito si mosse su quella parola e si formò nel grembo di una vergine. Un uomo, un fanciullo ci è nato, non creato, nato. Satana continuò ancora a cercare di spruzzarlo. Lo prese su e disse: se tu sei quello che dici di essere, allora fai un po' di questa guarigione per me. Mostrami come puoi farlo. Tramuta questo pane e queste pietre in pane. Lascia che ti vediamo fare un tuffo, perché la scrittura dice che lo farai. Vedete quei diavoli religiosi oggi che dicono ancora la stessa cosa? Se c'è una tal cosa come la guarigione divina, qui giace il fratello così e così, lascia che ti vediamo guarirlo. Quello stesso diavolo stette da Gesù alla croce, disse: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. La parola disse che egli era il figlio di Dio, lo Spirito dimostrò che egli era il figlio di Dio. Isaia 9:6 era adempiuto. E l'altra sera, molti di voi sul collegamento hanno sentito come abbiamo dato più di 60 scritture, quasi, credo, in merito al dimostrare che la scrittura disse che quello era lui. Oh, Satana tentò e ritentò di tutto. Una notte giaceva sul retro di una barca, vide che stava dormendo e disse: lo distruggerò proprio ora. Ma non poteva. Cercò di tentarlo nel fare la cosa sbagliata, ma non ci riuscì, perché era stato spruzzato con il repellente della predestinazione. Non può essere sedotto. No, no. La parola disse che egli sarebbe stato qui. Amen. Non c'è diavolo che lo disturberà, e nessun altro figlio di Dio che è predestinato a prendere il suo posto. Egli è spruzzato con il repellente. Il veleno di Satana, i dottori delle denominazioni non possono toccarlo affatto. Continua proprio a muoversi, niente gli darà fastidio. Vedete, non ebbe alcun effetto su di lui. Ebbene, ti renderò il vescovo di tutta la terra, ho il dominio su di essa, se solo mi adorerai. Vieni ad unirti al mio gruppo, io ti renderò il governatore. Mi abbasserò, lascerò salire te. Egli disse: vattene indietro da me, Satana. Sta scritto: adorerai Dio, la parola, e servirai solo Lui. Poi un giorno, su questa grande persona mi piacerebbe rimanere un po', ma un giorno lo Spirito si mosse ancora sopra di lui, perché c'era della parola scritta su di lui venuta da Dio tramite il profeta, ed egli fu portato al macello come un agnello. E lo Spirito si mosse su di lui e lo guidò e lo mandò alla croce del Calvario. Là egli morì. E tutto quello che era detto di lui nella sua morte fu adempiuto per portare luce e vita a tutto il seme predestinato di Dio che era sulla terra. Egli portò la via per farlo. Qui c'è il seme, lo spirito porta la vita, trasformando figli e figlie di Dio dal mondo in questo caos oscuro ad essere figli e figlie di Dio. Non inciampate in quella parola predestinazione, so che lo fate, ma ascoltate, essa non è la mia parola. È una delle parole di Dio. Volete leggerlo? Leggete Efesini 1:5 che egli ci ha predestinati all'adozione di figli tramite Gesù Cristo. Vedete? Lasciate che lo analizzi solo un minuto per sgomberarlo dalla vostra mente. Guardate, tanto quanto eravate in vostro padre al principio, un seme germe. Lo sapevate ognuno di voi? Eravate anche in vostro bisnonno, lo sapevate? Leggete il libro di Ebrei, dove troviamo che Levi pagò le decime quando era nei lombi di Abramo, 4 generazioni prima di lui. Quando Abramo pagò le decime a Melchisedec, fu imputato a suo proprio nipote sotto di lui, ed allora era nei lombi di Abramo. Eccovi! Vedete? Eravate nei lombi di vostro padre, ma vostro padre non poteva avere alcuna comunione con voi finché siete stati trasformati in un corpo di carne. Mio figlio là era in me, io volevo un figlio, ma allora egli era in me, vedete? Allora era in me, ma tramite il vincolo matrimoniale è stato trasformato in un uomo come me, e allora è diventato come me. E voi diventate come i vostri genitori, vedete, perché era in voi dal principio. Ora, se siamo i figli di Dio, suoi attributi, i quali voi siete un attributo di vostro padre, non vostra madre, vostro padre, il germe giace nel padre, vedete? Ed ora, vostra madre era un'incubatrice che vi ha portato il seme di vostro padre, vedete? E la terra in carne è anche l'incubatrice che porta il seme di Dio. Vedete? Proprio esattamente. Non il mondo, quanto è grande il mondo, si tratta di quanto è grande il Dio che l'ha fatto, vedete? Vedete? Ora, se siete un figlio e una figlia di Dio, allora eravate in Dio al principio. Siete il suo attributo. Se allora non c'eravate, allora, né ci sarete mai. Perché io non posso portare dai miei lombi il figlio di quest'uomo qui o quell'uomo là. Posso solo portare i miei stessi figli, ed essi porterebbero le mie sembianze. Alleluia! Lo vedete? Figli e figlie erano in Dio al principio. Ora, osservate, avete vita eterna, dite, lo crediamo, di avere vita eterna. Ebbene, c'è solo una forma di vita eterna, ed è Dio. È l'unica cosa che è eterna, è Dio. Allora, se avete vita eterna, quella vita che in voi è sempre esistita, ed eravate nei lombi di Dio prima che mai ci fosse un mondo. E quando la parola stessa, Gesù stesso è chiamato la parola, e in San Giovanni 1 disse, nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Allora eravate nei lombi di Gesù, e siete andati al Calvario con Lui. Siete morti con Lui e siete sorti con Lui. E oggi siamo seduti nei luoghi celesti in Lui, riempiti con il Suo Spirito, figli e figlie di Dio, morti con Lui, risorti con Lui. Certo, ora potete avere comunione con Lui. Non potevate là in passato, perché eravate solo una parola in Lui, un seme. Ma ora Egli vi ha manifestati, ed ora vuole che abbiate comunione con Lui. Allora Egli scese, fu fatto carne in modo da poter avere perfettamente comunione con voi. Vedete la perfetta comunione? Oh, mai quei profondi misteri di Dio! Quanto meraviglioso! Vedete, Dio non poteva avere comunione nello Spirito, così Dio divenne uomo.
uomo con noi. Gesù Cristo era Dio stesso manifestato, perché era un figlio, perché era stato generato, ma era solo un tabernacolo perché lui ci vivesse dentro. Nessuno ha mai visto Dio, ma l'unico generato dal Padre lo ha dichiarato. Dio si costruì una casa, un corpo in cui vivere, scelse così che voi poteste toccarlo. Prima Timoteo 3:16, senza controversia grande il mistero della pietà, perché Dio fu manifestato in carne, veduto dagli angeli, creduto, ricevuto in cielo, vedete? Ora, egli, voi che siete carne e lui che è carne, allora ora potete avere comunione, perché egli era l'attributo dell'amore di Dio. Dio è amore, è giusto? E Gesù era l'attributo dell'amore di Dio. E quando l'attributo dell'amore fu mostrato che quello era Dio stesso, tutti gli attributi che dipendevano da Lui vennero a Lui. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Certo, dovevano essere predestinati. Se non fosse, non ci sarete, è tutto. Certamente. Ora possiamo avere comunione. Era tramite le ricchezze della sua parola e nella quale siete una parte. Siete parte della parola, perché era la parola al principio. Voi siete la parola ora, vedete? Stasera predicherò, o domenica, o uno dei giorni, quando arriverò, di ciò che è la parola, vedete? Ed ora siete parte della parola. Ascoltate, c'è una cosa che non posso fare. Non posso vantarmi dei miei antenati. No. Sono passato attraverso una terribile confusione. Mio padre era un irlandese, mia madre era una donna indiana, mezza indiana, sua madre era un'indiana, prendeva la pensione. Ora, tutti loro ubriachi, la maggior parte di loro è morta con le scarpe addosso combattendo, pistoleri e così via. Non posso vantarmi di niente al riguardo, perché i miei antenati e il mio albero genealogico è terribile. Ma fratello, c'è qualcosa di cui posso vantarmi? Posso vantarmi del mio Signore Gesù, il quale mi ha redento e con la sua potenza di trasformazione ha piantato un seme per predestinazione e l'ho visto. Di chi sono figlio ora? Sì, posso vantarmi di lui. E ho passato 33 anni della mia vita vantandomi di lui. Se mi risparmierà per altri 33 anni, cercherò di vantarmi ancora più di lui. Vedete? Posso vantarmi del mio antenato. Alleluia! Colui che mi ha redento e ha piantato il seme di vita qui dentro e mi ha lasciato guardare su questa parola, ha mandato il suo spirito e ha detto, eccolo, di questo e accadrà, fai quello e oh mai, posso vantarmi di lui. Come l'ha fatto? Tramite il lavatro dell'acqua della parola, le acque di separazione. Vorrei potessimo spiegarlo. I veri credenti predestinati rimarranno con la parola perché sono parte di quella parola. Oh, stelle erranti, per quanto vi chiederete? Voi, metodisti, battisti, presbiteriani, estranei, qualsiasi cosa possiate essere, stelle erranti, da chiesa a chiesa, da luogo a luogo, da televisione a televisione, da mondo a mondo, perché non venite avanti? Egli brama avere comunione con voi, egli vi brama, vuole trasformarvi nel rinnovamento della vostra mente, non verso la chiesa o la denominazione, ma verso la sua parola, che voi ne siete parte se quel desiderio è in voi. Benedetti coloro che sono affamati e assetati per la giustizia, perché saranno ricompensati. Vedete? E ha mandato la sua potenza di trasformazione per portarvi fuori da questa deformità di religione in cui siete. In questo caos di deformità in cui siamo, Dio ha mandato la sua potenza di trasformazione, la sua parola, confermata, dimostrata, per portarvi fuori da questa deformazione religiosa, dall'ignoranza in cui camminate, nuda, cieca, miserabile e non lo sa. Pensateci, amici. Sapete, Dio mandò la sua potenza di trasformazione per adempiere la sua parola e cambiò l'intero corpo di Sara e Abramo, trasformati da un uomo anziano e una donna anziana, perché aveva promesso che l'avrebbe fatto. E quello che Dio promette di fare, egli lo farà. Non c'è niente, qualsiasi cosa pervertita, Dio non può farci niente, ma egli manterrà la sua parola e manderà il suo spirito. Io, il Signore, l'ho piantato, lo abbevererò giorno e notte affinché alcuno non lo strappi dalle mie mani. La Bibbia lo dice. Oh, stelle erranti, voi con il desiderio nel cuore dovete averlo, o non sareste seduti qui stamattina? E non sareste in quelle chiese auditori, altro in cui siete fuori e in tutto il paese, se qualcosa non vi avesse portati là dentro, qualche persona vi ha parlato. Non andate oltre, c'è un lavatro dell'acqua tramite la parola che vi renderà bianchi come neve. Oh, figli di Dio, ascoltate, non rimanete in quella deformità, uscitene. Abramo credette a Dio e chiamò ogni cosa contraria. Dite, come mi guadagnerei da vivere? Come farei questo? Quello è compito di Dio. Come lo farei? I miei associati mi rifiuterebbero. Dio disse, chi lascerà il suo stesso padre, madre, moglie, marito, case, dimore? Io darò loro case, dimore. Darò loro padri e madri e fratelli e sorelle in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. È una promessa, amico. Quella? Oh, quella deve essere innaffiata. Ogni promessa che Dio fa viene a compersi. Ogni seme di Dio è una promessa. E sorella, smetti di tagliare quei capelli, perché è una cosa inconsueta davanti a Dio. Smetti di indossare quegli abiti, è un'abominazione verso di Lui. Voi, fratelli, voi uomini, smettete di fare servizio a queste denominazioni nel fare le cose e di lasciare le vostre mogli fare tali cose. È disdicevole per i cristiani. Tornate alla parola, prendete quella parola, essa crescerà, deve crescere. La potenza di trasformazione di Dio che la suscitò al principio, egli è proprio sulla via del ritorno, riportandola di nuovo ora, egli ritornerà ancora dove si trovava. Enoch fu traslato dalla morte tramite la potenza di trasformazione di Dio. Perché cosa l'ha fatto Dio? Per un simbolo del rapimento della Chiesa che sta arrivando. Sì, Elia era lo stesso. Il corpo di Gesù fu vivificato dopo la sua morte e nel sepolcro il corpo di Gesù fu vivificato tramite la parola di Dio e trasformato da un'immagine morta, fredda, ad un risorto figlio di Dio glorificato. Perché il profeta, Salmi 16:10, se volete annotarlo, 16:10 disse: non abbandonerò la sua anima all'inferno, neppure lascerò che il mio santo vegga la corruzione. Oh Dio! Dio, quella parola deve avvenire, è la parola di Dio, piantatela nel vostro cuore se volete andare nel rapimento, se volete essere cristiani genuini, posizionate questa parola. Come credo che fosse Ezechiele, Dio disse, prendi il rotolo e divoralo, così che il profeta e la parola sarebbero diventati lo stesso. Ed ogni promessa là dentro deve manifestarsi perché è il seme originale di Dio. Non lasciate che qualche teologo istruito qui fuori cerchi di strapparla fuori da voi. Non lasciate che vi spruzzi con quella scienza carnale, conoscenza e istruzione. Credete a Dio. Abramo non accettò la ricerca scientifica del suo giorno dicendo «Sono troppo vecchio per avere un bambino, sono andato troppo lontano, ho fatto questo, quello o l'altro», ma chiamò ogni cosa che era contraria alla parola di Dio come se non fosse. E non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu forte, dando lode a Dio. Sapeva che Dio era in grado di fare quello che aveva promesso. Oh, figlioli erranti, deformati dalle piante rampicanti di questa terra, sorelle erranti, che i luoghi e le mode di questo mondo vi hanno attratto. E cara sorella, potresti considerarmi un vecchio eccentrico, ma uno di questi giorni, quando incontro
incontrerete ciò che Florence Shakarian ha incontrato l'altra notte? Anche lei è stata seduta in questa stanza, in questo luogo, come sapete. Quando lo incontrerete, scoprirete che non io, ma questa parola è giusta. State fuori da quei negozi di parrucchieri, quei negozi di moda, state fuori da quelle cose. Dite, perché non insegni loro grandi cose come essere questo? Iniziate semplicemente con il vostro ABC e poi arriveremo all'algebra, vedete? Iniziate semplicemente ad imparare il quale è il vostro razional servigio. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, che voi presentiate il vostro corpo, il vostro razional servigio, in ostia vivente, santa, accettevole a Dio. Fate solo il vostro razional servigio, Dio si prenderà cura del resto, vedete? Solo ragionare cose che ragionate da voi stessi e fate. Non è irragionevole che una donna si spogli ed esca qui fuori e agisca così quando la Bibbia lo condanna? Non è irragionevole per un uomo gettarsi in un tale dogma come abbiamo oggi e tutta questa roba qui e tutta questa roba da seminario e cose del genere quando è assolutamente contrario alla parola di Dio? Vedete? Le labbra di Isaia, era solo un uomo comune di labbra impure, disse: Signore, sono fra gente impura e ho labbra impure, lascia me, perché ho visto Dio. E un angelo scese, prese il fuoco, il santo fuoco dall'altare di Dio e trasformò le sue labbra, dalle labbra di un uomo errante alle labbra di un profeta con il così dice il Signore, la potenza di trasformazione di Dio. 120 pescatori e piccoli venditori di porpora, di donne, e quelli riuniti in un alto salaio e chiusero le porte, alcuni di loro senza abbastanza istruzione da firmare il proprio nome. Dio li trasformò da pescatori a pescatori di uomini, da uomini e donne della strada a santi di Dio, immortali, la potenza di trasformazione di Dio. Paolo, un membro di chiesa del posto presbiteriano, metodista, battista, pentecostale o qualcosa del genere, scese lungo la strada con dentro di sé il suo grande spirito di sfida che sapeva più di chiunque altro. Era cresciuto sotto Gamaliele, uno dei migliori insegnanti che c'erano nel paese. Che cosa accadde sulla via verso Damasco per prendere un mucchio di persone che credevano alla parola di Dio? Lungo la strada laggiù fu gettato a terra e sentì un messaggio ed esso lo trasformò da un membro di chiesa a un frequentatore di chiesa ad un profeta di Dio che scrisse la parola di Dio nel Nuovo Testamento, da un membro di chiesa ad un santo. Oh, stella errante, fermati, figlio errante, seme errante che va di luogo in luogo in questa deformità, voltatevi stamattina, figli. Per favore, ascoltatemi come un uomo che sta cercando di stare tra i viventi e i morti. Fuori nel paese, dove la trasmissione sta giungendo, se siete ancora collegati, voi che avete vagabondato per il luogo, per favore, sedetevi ancora solo un minuto. So che è tardi qui a Tucson, perdonatemi, Phoenix, sono 20 minuti alle 12. E ho tenuto qui queste persone tutto il mattino. Vi ho trattenuti dal vostro lavoro e altro, ma guarda, caro amico, potresti essere per sempre lontano da Dio. Per favore, tornate indietro stamattina. Non lo farete? C'è spazio alla fonte. In una mangiatoia tanto tempo fa, so che è veramente così, un bambino nacque per salvare dai loro peccati gli uomini. Giovanni lo vide sulla riva, l'agnello per sempre. Oh, Cristo, il crocifisso al Calvario. Oh, io amo quell'uomo dalla Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato tutti i miei peccati, messo dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo quell'uomo dalla Galilea.
Un pubblicano un giorno andò a pregare al Tempio, gridò: «Oh Signore, abbi misericordia di me!» Egli fu perdonato di ogni peccato e una profonda pace entrò nel cuore. Disse: «Venite a vedere quest'uomo dalla Galilea!» Giusto. Lo storpio camminò, il muto parlò, quella potenza fu parlata con amore sopra il mare. Il cieco vide ciò che poteva solo essere la misericordia di quell'uomo dalla Galilea. Raffrontatelo al ministero oggi. La donna al pozzo, egli le disse tutti i suoi peccati, come aveva avuto 5 mariti in quel tempo. Fu perdonata di ogni peccato e una profonda pace entrò nel cuore. Gridò: «Venite a vedere quest'uomo dalla Galilea!» Donna, egli può fare lo stesso. Ha letto il tuo cuore stamattina. Uomo, egli ha letto il tuo cuore. Oh, pubblicano, preghiamo.
Oh,
amo quell'uomo dalla Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato tutti i miei peccati, messo dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo quell'uomo dalla Galilea. Non lo volete amare con me stamattina? Oh, via andante, peccatore errante qui o dove potresti essere, accetterai il mio Signore stamattina? Egli è la parola e la parola ti è stata portata. Non lo accetterai stamattina? Alza le mani o alzati in piedi o qualcosa e prega, di: «Voglio accettare Lui proprio ora. Fratello, sono disposto, voglio accettare Lui proprio ora». Vuoi alzarti in piedi? Chiunque voleva che si pregasse e dite: «Sono per cui si è pregato», piuttosto: «Sono un peccatore, voglio Dio ti benedica, Signore». Qualcun altro? Ognuno ora preghi, solo un minuto. Oh, in quella mangiatoia tempo fa era in un caos, sapete, il mondo lo era, e so che veramente è così. Un piccolo bambino nacque per salvare gli uomini dal loro peccato. Quando Giovanni lo vide sulla riva, era quell'agnello per sempre, lo stesso oggi. Oh, egli è Cristo, il crocifisso al Calvario. Non lo volete amare oggi con tutto il cuore, così da uscire da questa condizione mondana in cui siete posti? Voi, donne, voi uomini, oh, per che cosa siete stati seduti qui tutto questo tempo? Dimostra che c'è qualcosa in fondo a voi, c'è qualcosa che è affamato e assetato. Non sareste stati seduti qui queste 2 o 3 ore seduti in questo edificio così. C'è qualcosa. Non gli darete ascolto oggi? Lasciate che le mode, la scienza e tutte le cose del mondo se ne vadano proprio ora dalla vostra mente, caro fratello o cara sorella. Le chiese si uniscono, grandi nazioni si spezzano, Israele si desta, i segni che hanno predetto i profeti, i giorni dei gentili sono contati, con erpici gravati, ritornate o dispersi alla vostra proprietà. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura, siate riempiti dello Spirito, siano le vostre lampade pulite e pronte, alzate gli occhi, la vostra redenzione è vicina. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù Cristo è il nostro Dio. Ora, è vero, lo sapete, tutti noi, il giorno in cui viviamo. Ma egli disse che ci sarà luce sul far della sera, la via della gloria di certo troverete. È proprio il giorno in cui viviamo ora. La luce splenderà proprio sul far della sera, quando arriva l'oscurità, l'imbrunire, la stella della sera e dell'imbrunire, e dopo quella l'oscurità, possa non esserci tristezza di addio, quando alla fine salperò. Perché fuori tutto è nato da tempo e spazio, e le inondazioni possono portarmi lontano, ma voglio vedere il mio pilota faccia a faccia, quando avrò superato il giudizio.
Non dirmi con tristi numeri che la vita è solo un sogno vuoto e l'anima che s'addormenta è morta e le cose non sono quel che sembrano. Sì, la vita è reale e la vita è seria e la tomba non è la sua meta, perché polvere sei e polvere tornerai, non fu detto dell'anima. Vite di grandi uomini ricordano a tutti noi e possiamo rendere sublimi le nostre vite. E gli addii lasciano dietro a noi impronte sulle sabbie del tempo. Impronte che forse un altro, mentre naviga sul solenne mare della vita, un fratello abbandonato e naufragò nel vedere riprenderà coraggio. Alziamoci dunque, operiamo di cuore per ogni conflitto, non essere come bestiame condotto e muto, sii un eroe nel conflitto. Caro Dio, sono tuoi. Ho visto due uomini alzarsi in piedi, Padre, prego Dio, che ora tu li riceva. Vogliono essere tuoi figli. Si sono destati dall'ignoranza della vita che hanno vissuto ed ora vogliono essere rinfrescati, rinnovati con il battesimo dello Spirito Santo sopra quel seme che è stato piantato oggi nei loro cuori. Dio eterno, il creatore di ogni cosa, che hai prodotto la tua parola, e credo che tu sapessi che questi uomini lo avrebbero fatto stamattina. Prego, Signore, che innaffierai quella parola giorno e notte e non lascerai mai che Satana lo strappi dalle tue mani. Possa essere un albero che, a volte, nel paradiso di Dio, quando sarà tutto riportato indietro, perché la tua parola non può fallire, ci sia ancora. Perché questo mondo, e non ci sarà questo tipo di civiltà nel mondo a venire, non ci saranno macchine né niente che la scienza ha mai creato. Non ci saranno tali cose nel mondo che verrà, ma sarà il tipo di civiltà di Dio stesso che egli stabilirà nel regno glorioso. Perché in questa civiltà c'è malattia, morte, tristezza, tombe e brama. Ma in quel regno che verrà non c'è morte, nessuna tristezza, nessuna malattia, nessuna vecchiaia. Oh Dio, là sarà tutto nuovo nella tua civiltà. Dio, trasformaci oggi tramite la tua potenza nel rinnovamento della nostra mente per volgerci dai miseri elementi di questo mondo presente verso la parola di Dio. E possiamo essere rinnovati dalla potenza di trasformazione di Dio sopra il seme che c'è nel nostro cuore, che crediamo nelle creature chiamate figli e figlie di Dio. Questa è la mia preghiera a te, Padre, per la gente, nel nome di Gesù. Amen. Ora, per voi che siete fuori in trasmissione, ovunque siate, voglio che riceviate Cristo là fuori come vostro personale Salvatore e siate riempiti con il suo Spirito. Le parole che sono state dette stamattina possano gocciolare dritte nel vostro cuore e possiate là ricevere Gesù. E osservate la vostra vita e vedete che cosa vivete dopo e prendete il filtro di un uomo assennato qui. Se vi accorgete di fare qualcosa che è contrario a questa parola, allontanatevi da ciò, proprio velocemente, vedete? Perché c'è un filtro che tiene la morte lontana da voi, quello è la parola di Dio. Le sue parole sono vita e vi terranno lontani dalla morte. Voi, gente qui, ora che è nell'auditorio, vi ho tenuti qui per molto tempo, vi ringrazio per la vostra partecipazione, prego che Dio non lascerà mai morire questo seme. Spero che non pensiate che mi trovo qui solo per dire queste cose, per essere diverso. Lo dico a motivo dell'amore e sapendo che finché sono un mortale, come lo sono ora, è l'unico tempo in cui sarò in grado di predicare alle persone. E amo Gesù Cristo, è il mio Salvatore. E ricordate, sarei stato là fuori sulla strada se non fosse stato per Lui.
lui. Sarei stato là fuori. Tutti i miei genitori, tutta la mia gente erano peccatori. Ma Dio, con la sua potenza di trasformazione, so che mi ha reso una creatura diversa. E io posso raccomandarlo anche a voi, che è buono. E manterrà nelle ore della difficoltà, anche alla morte. Alla porta non avrete timore. Non c'è niente che possa separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Possa Dio benedire ognuno di voi e darvi vita eterna. Quanti qui dentro che non hanno quel seme di Dio, il battesimo dello Spirito Santo, alzereste solo la mano, dite: ricordati di me, fratello Branham, affinché io riceva quello Spirito Santo. Ora prendete la parola nel vostro cuore e credetela. Ora, se voi potete guardarvi, alzatevi e guardate allo specchio e potrete vedere dove vi trovate. Vedete, potrete sapere. Dite: ebbene, non ho alzato le mani perché credo di averlo. Guardatevi nello specchio. Allora vedrete che genere di spirito vi sta ingannando. Vedete? Ingannevole modo di pensare. C'è una via che sembra diritta all'uomo, ma la cui fine è la via della morte. È vero? Giù alla croce dove morì il mio Salvatore, laggiù piansi per la purificazione dal peccato. Oh, là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria! Chiudete solo gli occhi un minuto ora e cantatelo solo a Lui. Alziamo solo le mani. Gloria al suo nome, il suo nome prezioso. Gloria al suo nome. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo. Voglio che voi cristiani vi stringiate la mano, chi è salvato. Sono così meravigliosamente salvato dal peccato. Gesù così dolcemente dimora dentro. Là alla croce dove egli mi fece entrare. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome, prezioso nome. Gloria al suo nome. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Il sangue ha dentro il germe della vita, sapete? Questo è per coloro che non lo conoscono. Oh, venite a questa fonte così ricca e dolce. Gettate la vostra povera anima ai piedi del Salvatore. Oh, immergetevi oggi e siate resi perfetti. Gloria al suo nome. Oh, gloria al... Chiniamo i capi ora mentre lo cantiamo. Gloria al suo nome. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Lo amate? Paolo disse: Io canterò nello spirito, adorerò nello spirito. Cantiamolo ancora molto dolcemente, con le mani alzate. Sapete, il problema è noi, gente pentecostale, abbiamo perso la nostra gioia, abbiamo perso le nostre emozioni. Come ha detto Billy Graham l'altra sera, quei predicatori con letti rigirati, andando al sud, battendo le mani e battendo su e giù i piedi sul terreno e ballando, avevano qualcosa di cui essere felici. Ebbene sì, io ho qualcosa di cui sono felice, vedete, vedete? Sì, sì, abbiamo perso la nostra emozione. Ora alziamo solo le mani. Non preoccupatevi delle lacrime, non feriranno nulla, vedete? Quello non fa del male. Chi esce seminando in lacrime ritornerà di certo portando preziosi covoni. Bene, gloria al suo nome, prezioso nome, gloria al suo nome, là al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Gloria al suo, oh Dio, lode a Dio, gloria al suo nome. Affonda quel seme nel cuore, Signore, al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome.